Segretario, per cortesia procediamo con l'appello.
Buongiorno a tutti. Sagramola Giancarlo, Arcioni Ioselito, Balducci Quinto, Bonafoni Giancarlo, Castriconi Vincenzo, Crocetti Riccardo, D'Innocenzo Silvano, Giordani Bruno, Girolametti Sandra, Guidarelli Piero, Leli Giovanna, Leporoni Francesco, Malefora Lilia, Mattioli Claudia, Meloni Leonardo, Ottaviani Marco, Pariano Giuseppe, Pellegrini Roberto, Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Sforza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio,
presente.
Stroppa Renzo, Urbani Urbano,
grazie.
El Idris Abdesalam,
sì.
Bene, 19 presenti, la seduta è valida. Devo giustificare i consiglieri Leporoni, Girolametti, Bonafoni e l'assessore Galli. Nomino scrutatori i consiglieri Malefora, Giordani, Rossi. Prima di iniziare i lavori del Consiglio, propongo di fare un minuto di raccoglimento per il tragico episodio successo al Tiziano Chierotti e morto un caporale in Afghanistan. Bene, allora per quel che riguarda i lavori di oggi facciamo tutta la giornata, quindi se siete d'accordo facciamo come orari 9.13, 15, 20. Passiamo alle comunicazioni, prego Sindaco.
Volevo comunicare al Consiglio che ho ricevuto la risposta da parte della Regione Marche rispetto alla richiesta fatta dal Consiglio per la modifica della convenzione sull'ATA. La risposta è positiva, quindi praticamente dice che, vabbè, in riferimento a note tecniche, ma è accettata e quindi vuol dire che la modifica può essere apposta alla convenzione. Io questa modifica, col parere della Regione Marche favorevole, la proporrò alla prima assemblea utile dell'ATA.
Grazie Sindaco. Consigliere Arcioni per comunicazioni.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti e buongiorno ai cittadini che ci seguono anche a casa. La comunicazione è un ringraziamento. Noi del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Fabriano, nelle persone dei consiglieri Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli, ringraziano per la disponibilità e cortesia dimostrata in occasione del Consiglio Comunale aperto di sabato 20 ottobre ultimo scorso. Il personale tecnico organizzativo, il Presidente del Consiglio Comunale, Sindaco e Capigruppo che hanno permesso la proiezione del video Economia Bene Comune. Vorrei approfittare anche per fare un ulteriore ringraziamento ai ragazzi del Movimento 5 Stelle Sicilia per il bel risultato ottenuto alle elezioni regionali.
Grazie Consigliere Arcioni, sempre per comunicazioni Consigliere Urbani, prego.
Grazie Presidente, aggiusto il microfono. Volevo comunicare al Sindaco, alla Giunta, a tutto il Consiglio e anche ai cittadini che il 15 novembre alle ore 18 presso l'Oratorio della Carità Made in Fabriano Academy sta organizzando un grande convegno molto molto interessante perché si articolerà su quattro momenti importanti. Il primo riguarda il Comitato Scientifico di Made in Fabriano, che è presieduto dal magnifico rettore dell'Università di Camerino. Presenteremo i risultati di un'indagine fatta su un campione di circa 70-80 aziende. È molto interessante capire quello che è emerso da questa indagine, soprattutto anche come indirizzo sindaco verso le scuole, perché emergono anche le richieste di alcune figure professionali molto importanti. Poi il secondo argomento che tratteremo è la storia di una grandissima azienda marchigiana, che questa volta non tratta elettrodomestici, ma è un'azienda che lavora nel mondo dell'alimentare, che è l'industria Fileni, che verrà a raccontare la sua storia. E è molto bello perché è anche una storia che racconta un'integrazione della famiglia, un passaggio generazionale, un'azienda che occupa 3.000 dipendenti, nonostante 5 anni fa abbia avuto un grande problema con l'infezione dei volatili, l'aviaria. Poi verranno 2 persone da Roma, 2 ragazze, a spiegare il progetto Italia Camp, un'organizzazione di manager imprenditori presieduta dal sottosegretario Catricalà, che verrà a presentare come possono essere premiati i 2 migliori progetti di ogni regione italiana durante il mese di dicembre. Poi premieremo invece i nostri atleti fabrianesi che si sono distinti sia alle Olimpiadi che ai campionati europei di atletica. E infine Made in Fabriano offrirà un rinfresco, un buffet, un aperitivo lì a fianco al ridotto del Teatro Gentile. Questa comunicazione è anche un invito a tutti quanti voi, a tutta la cittadinanza. Sarei felice se quel giorno Pariano, magari il Consiglio Comunale, se dovesse esserci, magari fino alle 6:15, oppure magari farlo in un altro giorno. Grazie.
Grazie consigliere Urbani. Prego consigliere Rossi, sempre per comunicazioni.
Allora, senza fare nessun tipo di polemica, però vorrei sottolineare questa cosa. Noi c'è stato modificato in corso l'ordine del giorno del Consiglio Comunale di oggi, dove si diceva di portare sostanzialmente l'aumento di capitale ai multiservizi. Questa cosa ovviamente ai consiglieri comunali più interessati ha preso del tempo, perché per costruzione di ordini del giorno è una discussione politica all'interno delle strutture e tutto quanto. E quindi è stata una modifica dell'ordine del giorno. Poi però ieri sera alle 6 scopro che questa discussione non c'è più nell'ordine del giorno attuale oggi, che invece si riprende l'ordine del giorno passato. Ora, cerchiamo un attimo di rendere i lavori più semplici ai consiglieri comunali, non troviamoci nella situazione che la sera prima per il giorno dopo si modifica l'ordine del giorno, anche perché se no i lavori dei singoli consiglieri comunali non vengono valorizzati, anche l'impegno nei confronti dei singoli temi. Grazie.
Grazie consigliere Rossi. Mettiamo in votazione. Abbiamo finito con le comunicazioni. Ah, prego consigliere Sforza. Consigliere Sforza, scusi, però per la prossima volta, magari se me lo comunica quello che vuole comunicare. Ecco.
No, signore Presidente, io avevo alzato la mano, ma lei forse non mi è.
No, se me lo comunica prima quello che lei dirà poi al Consiglio. Prego, comunque prego.
Grazie. Dunque, signor Presidente, io ho da fare 2 segnalazioni. La prima riguarda la mancata potatura degli alberi in Viale Salutiscala. È da moltissimi anni che la potatura degli alberi in questa zona non viene fatta, da oltre 15 anni circa, alimentando numerose lamentele da parte dei cittadini residenti. Le chiome degli alberi hanno raggiunto oltre i 10 metri circa, fino a superare i tetti dei fabbricati esistenti, che in presenza di vento le cime degli alberi vanno a sbattere sia contro i coppi, rimuovendoli, sia contro le finestre. Poi in questo periodo stanno cadendo anche numerose foglie, procurando ostruzioni ai chiusini di raccolta acqua, procurando anche allagamenti. Pertanto prego questa amministrazione di programmare e intervenire nel breve tempo possibile. Naturalmente la potatura deve essere eseguita nei periodi adatti. Tra l'altro la potatura degli alberi è molto importante sia per dare una formazione strutturale all'albero sia per facilitare lo sviluppo scheletrico e vegetativo dell'albero. L'altra segnalazione è la presenza di ratti nel piazzale Emiliani di fronte alle poste e in altre zone. Pertanto urge una disinfettazione a riguardo delle fogne sia nella zona segnalata e penso sia in altre zone della città e frazione. Mi pare che precedentemente era intervenuto anche il consigliere Di Nocenzo con una interpellanza. Io non so se è competenza della multiservizi questo. Comunque penso che il Comune deve prendere nota a riguardo. Grazie.
Grazie consigliere Sforza, non ho altri iscritti per comunicazioni, quindi passiamo all'approvazione dei verbali della seduta del 27 settembre, dal numero 70 al numero 80. È aperto, Francesco? La votazione è aperta. Consigliere Sforza, deve votare. La seduta è chiusa. Presenti 20, votanti 20, astenuti 1, favorevoli 15, contrari 4. Astenuti consigliere Di Nocenzo, contrari consiglieri Silvi, Leli, Urbani, Solari. Il consiglio approva. Sono le ore 9:20. Passiamo all'ora di interpellanze e interrogazioni. Punto numero 3 all'ordine del giorno, protocollo numero 42022 del 17 settembre 2012, interpellanza sugli incarichi legali presentata al consigliere Di Nocenzo. Relatore, sindaco. Prego, consigliere Di Nocenzo.
Qualche tempo fa, parlando a una riunione interna del mio partito, ma riferendomi alla politica tutta, portai un esempio. Il giorno della presa della Bastiglia, Luigi XVI, quando si svegliò, chiese a uno dei suoi collaboratori, era un re, a uno dei suoi servi, chiese: che cosa c'è fuori, una rivolta? Il collaboratore disse: no, c'è una rivoluzione. Luigi XVI non comprese bene la differenza tra rivolta e rivoluzione e finì con la testa tagliata. Il messaggio è forte, però è chiaro ed efficace. Se noi, sindaco Sagramola, non comprendiamo bene che fuori c'è una rivoluzione, noi politicamente finiremo con la testa tagliata. Questa è la realtà che dobbiamo affrontare quotidianamente nel nostro incarico politico. E per essere all'altezza di quello che dobbiamo svolgere, dobbiamo essere in stretta assonanza con la città e col momento delicato che stiamo vivendo. Quindi certi comportamenti non sono più ammissibili. C'è una parte della città, dei cittadini comuni, che dicono quando succedono queste cose: è la politica, è normale, se avesse vinto il centrodestra magari avrebbe fatto la stessa cosa. Io non ne sono convinto, non ne sono assolutamente convinto. C'è una parte della città che oramai è rassegnata a questi comportamenti e c'è una parte della città che invece vuole cambiare. Io mi sento di voler rappresentare la parte della città che vuole cambiare e che non ammette più queste distorture amministrative, perché favorendo dei cittadini rispetto a degli altri caro sindaco Sagramola, è una cosa ingiusta, anche da un punto di vista economico. Per primo è una cosa ingiusta da un punto di vista morale, perché la politica non può permettersi più queste cose. E mentre vediamo una città piegata su se stessa a causa della crisi, non possiamo stare a giocare con il portavoce, con gli incarichi dati, senza andare a cercare le specifiche competenze, perché ricordo bene a questo consiglio comunale che noi non siamo i padroni della città, ma ne siamo gli amministratori. Noi dovremmo amministrare questa città in nome e per conto dell'interesse dei nostri concittadini, non di ciò che torna utile a noi e ai nostri amici. Io su un quotidiano locale ti ho chiesto le dimissioni per questo accadimento. Ora leggerò l'interpellanza, entreremo nello specifico, proverai a darmi una goffa risposta. Questo non sarà sufficiente e già ti preannuncio che se la risposta non sarà convincente trasformeremo questa interpellanza in una mozione dove ti chiederemo di ritirare gli incarichi a questi illegali. Leggo l'interpellanza che è semplicissima, che dall'insediamento dell'amministrazione Sagramola sono stati affidati due incarichi professionali a due avvocati. Il primo ad un avvocato, moglie di un componente di una lista che ha appoggiato in campagna elettorale l'attuale sindaco. Il secondo, ho fatto un errore, è stato affidato a un'associata, non è un'associata, è una collaboratrice, un'associata, l'ho scritto anche senza apostrofo, chiedo scusa alle persone attente che si sono accorte di questo errore, a un'associata di uno studio di un noto esponente della stessa amministrazione e figura di riferimento il maggior partito di maggioranza. La domanda semplice che faccio può sembrare ingenua, ma diciamo che per spirito collaborativo, per spirito propositivo, e non posso credere che queste cose possano ancora capitare nel 2012, in questo momento così delicato per la città, la domanda che vi faccio all'amministrazione, dico, saranno semplici coincidenze? Chiedono di conoscere le modalità con cui sono stati affidati gli incarichi a questi professionisti. Grazie per l'attenzione.
Grazie consigliere Innocenzo. Sindaco, prima del suo intervento, io colgo l'occasione, ecco, dell'intervento del consigliere Innocenzo, mio personale, ma penso a nome di tutto il consiglio, di esprimere, ecco, solidarietà al sindaco per il gesto, ecco. Lo faccio io personalmente perché, ecco, lo sento, penso di interpretare, poi se lei si dissocia non è un problema. Ecco, però penso che tutti dobbiamo stare, ecco, penso siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti politici, quello che è accaduto è un fatto gravissimo, io da parte mia esprimo tutta la mia solidarietà, poi chi si associa bene, chi non ho. Prego, sindaco.
Ringrazio, ma siamo in fase di risposta all'interrogazione e quindi... Grazie, se lei tace, adesso parlo io. Lei tace, adesso parlo io. Quindi credo che prima di parlare qualcuno dovrebbe sciacquarsi la bocca, prima di dire certe cose, perché io credo che alzare i toni in questo modo sia veramente vergognoso. Però, siccome mi spetta una risposta, io credo che è doveroso darla la risposta. Ma i comportamenti del sottoscritto sono orientati a una buona e corretta amministrazione, che i dubbi possono venire a chi malpensa, poi è possibile, perché c'è un vecchio proverbio che dice chi malpensa mal fa. Rispetto a questo, sui favoritismi, io invito chiunque a dirmi che non ho rispettato norme, regolamenti e contenuti degli atti previsti dal Consiglio Comunale e votati nei regolamenti. All'articolo 30 si dice del nostro regolamento dello statuto Si dice la rappresentanza legale dell'ente, articolo 30. La rappresentanza legale del Comune di Fabriano, anche in giudizio, spetta al sindaco. La determinazione in ordine alla proposizione e dell'azione giudiziaria, ovvero alla resistenza in giudizio, compete alla Giunta Comunale, la quale autorizza il sindaco a conferire mandato al legale di fiducia della stessa. Quindi il mandato è fiduciario, proposto dalla Giunta, con un atto pubblico che viene messo a buon disposizione di tutti i cittadini. Chiunque pensa che l'atto sia viziato, fatto con dolo, ha tutte le azioni legali da portare avanti e da fare. Lei ha fatto giustamente un'interrogazione e io le do una risposta a base di normative statutarie. Se io ho violato una qualsiasi norma, questo mi deve essere detto e mi deve essere evidenziato però, perché a oggi io non ho violato nessuna norma. Rispetto, e quindi la modalità con cui sono stati attribuiti gli incarichi, è nel rispetto delle norme che noi abbiamo. Rispetto alle coincidenze, le coincidenze possono esserci, certo, ma sono lei mette in dubbio che queste coincidenze siano volute o finalizzate a. Questo lo invito a provarlo e a metterlo in campo, perché a sciacquarsi la bocca significa questo: prima di parlare bisogna documentarsi, e se io ho violato una norma, lei ne ha tutti i titoli di dirlo, ma se io non ho violato nessuna norma, lei non ha titolo a dire queste cose, perché queste cose esasperano i toni. Sono in grado di fornire, ove richiesto, le note con cui sono stati chiesti ai legali i preventivi, le documentazioni che sono state allegate alla Giunta, l'atto di Giunta è pubblico, lo potete verificare, e abbiamo risposto anche a un'istanza d'accesso di altri legali, un altro legale che ha chiesto, e quindi gli incarichi sono di natura fiduciaria, come peraltro previsto dal vigente regolamento comunale. Mi spiace questa cosa, perché vede, noi abbiamo preso un atto in Giunta, un indirizzo, quello di favorire i legali fabianesi, nel senso di dare incarichi a rotazione. E abbiamo cercato dei professionisti che potessero aver fatto azioni simili e che non avessero avuto altri incarichi dal Comune, per cercare di far lavorare il territorio. Sulla fiducia e la proposta del sindaco, mi sono stati proposti dei nomi, su questi nomi ho scelto e così farò nelle prossime volte. Credo di rispettare una norma che sta nello statuto del nostro comune. Se ho violato qualche norma, io sono pronto a fare quello che lei dice.
Grazie sindaco, prego consigliere D'Innocenzo per replica.
Intanto presidente, è stato patetico il suo intervento, perché avrebbe potuto esprimere solidarietà al sindaco nelle comunicazioni iniziali. Non si esprime solidarietà al sindaco per quello che è successo, di cui anch'io esprimo la solidarietà al nostro sindaco, ma a livello personale, a lui e alla famiglia per quello che è successo. Ma non mi sembra il caso di esprimere solidarietà al sindaco durante un'interpellanza su cui si sta parlando della condotta, dove ci sono state delle coincidenze ammesse dallo stesso sindaco. Ma no, io sto parlando di un fatto procedurale. Durante un'interpellanza, penso che sia la prima volta che un consigliere comunale espone un'interpellanza e interviene il Presidente del Consiglio per esprimere solidarietà al sindaco per un accadimento che è successo e che dobbiamo anche ricondurre nella giusta misura e dare a questo accadimento il peso naturale che questo ha. E quindi anch'io mi associo alla solidarietà al sindaco, ma non vedo che cosa c'entra la solidarietà al sindaco su un discorso totalmente differente e che non fa altro che evidenziare il fatto che in questo momento non siete all'altezza di guidare una città. Cioè, una cosa così patetica io non l'ho vista mai. Cioè, si sta parlando della condotta del sindaco, c'è un consigliere d'opposizione che sta interrogando il sindaco su un fatto realmente accaduto e che ha la sua gravità, il Presidente del Consiglio si alza e esprime solidarietà al sindaco per un accadimento che non ha nulla a che vedere, e fallo durante le comunicazioni, facciamoci un ordine del giorno tutti insieme, ma durante un'interpellanza il Presidente del Consiglio interviene per esprimere, ma a che livelli siamo? A che livelli siamo? Questo è quello che stanno osservando i cittadini da casa. Cioè, vogliamo deviare l'attenzione su un fatto gravissimo Esce il Presidente del Consiglio e esprime solidarietà.
Consigliere Di Innocenzo, scusi, non era nelle mie intenzioni deviare assolutissimamente nulla. Per non esasperare i toni, visto il grave, cioè comunque, quello che di grave è accaduto, ecco, me la sono sentito di fare.
Poi mi dovrà ridare il tempo a disposizione, perché sono rimasti 40 secondi e non cadrò nel suo tranello. Dico che il Sindaco il 14 settembre del 2012 risponde a mezzo stampa alla mia interpellanza dicendo che come prassi, comunque, prima di decidere i rappresentanti legali per i due singoli casi, abbiamo chiesto preventivi ad alcuni legali del territorio e tra quelli ricevuti si sono scelti i più vantaggiosi a livello economico, pubblicato a mezzo stampa il 14 settembre. E questo è l'esatto contrario di quello che ci hai detto oggi. Esatto, contrario di quello che hai detto oggi e di quello che hai scritto il 27 ottobre, che hai fatto scrivere sul giornale, quando parli che io ho fisicamente a disposizione solo i preventivi dei due legali. Cioè, allora che significa? Chiedi i preventivi a due persone sole, che non so preventivi. No, io nel frattempo e il precedente Consiglio Comunale sono uscito dall'aula per non discutere, d'accordo con il Presidente del Consiglio, l'interpellanza.
Prossimamente, consigliere Innocenzo.
Perché?
No, scusi. No, fermo, consigliere Innocenzo. Scusi, consigliere Innocenzo, lei ha detto una cosa gravissima. Cioè, lei era d'accordo con me di non discutere l'interpellanza, ma io la querelo, la denuncio. Non so, che dobbiamo fare?
Querelatemi.
Cioè, ma io la querelo, cioè lei ha parlato con me, cioè assolutissimamente, cioè se ci sono gli estremi io la querelo, do un mandato, ecco, all'avvocato Alianello, ecco, di procedere, ecco, così come si deve, prego.
Bene, stiamo facendo ridere Fabriano, cioè querelate uno che fa una domanda, io ho fatto una richiesta di accessi agli atti successiva alla dichiarazione del sindaco del 14 settembre, chiedendo di vedere quali sono e quali erano i preventivi richiesti ai cittadini. Lo so che gli stai dicendo che è finito il tempo, lo so che la patata è bollente, ma la trasformeremo in mozione, ne discuteremo, continueremo a parlare di queste cose. Qui avete chiesto dei preventivi che non sono arrivati perché non esistono. Giancarlocchio, a parte un'altra denuncia, non c'è problema. Prima hai detto che c'avevi dei preventivi, che avevi richiesto dei preventivi, oggi i preventivi non ci sono. Non ci sono. A mezzo stampa hai detto una cosa non veritiera, in fabrianese si chiamano bugie. E penso che questo sia sufficiente per un buon politico per dire alla città: scusate, ho sbagliato, ho fatto una cosa che non andava fatta, cercherò di rimediare e tornerò indietro sui miei passi. E invece qui querelate e poi parte la solidarietà al sindaco durante la discussione di interpellanza. Signori miei, c'è una telecamera, ci stanno vedendo i cittadini fabrianesi. Ci stanno vedendo i cittadini fabrianesi. Questa è la realtà dei fatti. Comunque sono assolutamente insoddisfatto della risposta del sindaco e trasformerò questa semplice interpellanza in una mozione. Grazie per l'attenzione.
Bene, punto numero 4 all'ordine del giorno, interpellanza sulla cabina metano in prossimità di abitazioni, presentata al consigliere Solari, il relatore e l'assessore Alianello. Prego, consigliere Solari.
Grazie, Presidente. La interrogazione ha come oggetto le cabine a metano nella nostra città. È un tema che ha sollevato un vasto dibattito sia sulla stampa locale che sui social network per una questione di sicurezza. E siccome esiste una legge nazionale che inquadra molto bene questo tipo di cabine, chiedo all'assessore se il Comune di Fabriano rispetta questa normativa nazionale e se sia mai stata fatta manutenzione delle stesse. Perché, come possiamo vedere, per esempio in via 13 luglio abbiamo una cabina a metano in prossimità di un distributore, oppure qui proprio nei pressi del comune, vicino la gelateria Cervara, abbiamo una cabina a metano che a quanto pare non rientra nei limiti imposti dalla legge. Grazie.
Prego, assessore Alianello.
Grazie al consigliere Solari per, come sempre, aver introdotto in maniera elegante e per aver riportato toni su questioni che possono interessare veramente i cittadini. Allora, la normativa che sovrintende questa problematica che lei mi sottopone è il decreto ministeriale del 24 novembre 1984 e praticamente disciplina quelli che sono i gruppi di riduzione, che sono queste cabine del metano che abbiamo in diversi punti di Fabriano. Le cabine di i gruppi di riduzione hanno determinate qualificazioni che vanno da si chiamano specie, vanno dalla prima specie alla settima specie. Le cabine di cui parliamo oggi sono di sesta e settima specie, ossia sono delle cabine che hanno in entrata flussi di gas da 0,04 bar fino a 0,5 bar. Io mi sono informato tramite il responsabile di Italgas della zona Umbria Marche, che mi ha anche predisposto qualche indicazione per essere assolutamente più preciso possibile. Il DM, il decreto ministeriale 24/11/84 al punto 4.4.1 riporta le direttive sulle distanze di sicurezza dei gruppi di riduzione e i gruppi di riduzione, sia quello di via Bovio che quello di viale 13 Luglio e questo del comune, sono di sesta specie, ossia appunto hanno flussi tra lo 0,04 bar e 0,5 bar e in base a questo decreto ministeriale non ha nessun vincolo di distanza. Vado a leggere appunto il decreto ministeriale. Punto 4.4.1 dice: gli impianti con pressione di monte inferiori o uguali a 5 bar, destinati alla riduzione della pressione e denominati nel seguito gruppo di riduzione, sono considerati dispositivi dei sistemi di distribuzione cittadina e quindi parte integrante delle reti di distribuzione stessa. I gruppi di riduzione sono di norma installati in appositi alloggiamenti costituiti da manufatti posti fuori terra. Prima la norma diceva anche o interrati o semi-interrati, ma qui è intervenuta la norma CEI 3130 ATEX che li ha non li fa far più né interrati né semi-interrati per problemi di ventilazione. E questi alloggiamenti sono senza recinzione. 4.4.3 distanza di sicurezza. Le distanze di sicurezza devono intercorrere tra l'alloggiamento del gruppo di riduzione e i fabbricati esterni, non deve essere inferiore a 2 metri. Per gli impianti alimentati da condotta di quarta e quinta specie con diametro non superiore a 48,3 mm, di cui al punto 3.4.3, oppure alimentati da condotta di sesta specie come quelli nostri, non viene fissata alcuna particolare prescrizione per le distanze. Quindi noi ce ne abbiamo due di sesta specie, una di settima specie, quindi non c'è nessuna prescrizione per le distanze. Per quello che mi chiedeva consigliere circa la manutenzione e il controllo, questo viene fatto periodicamente da Italgas, che chiaramente siccome questi gruppi di riduzione fanno parte integrante delle reti che sono di proprietà Italgas, Italgas oltre alla monitorizzazione periodica e continuativa delle reti di gas controllano e manutengono anche i gruppi di riduzione.
Grazie assessore Alianello. Prego consigliere Solari.
Grazie presidente. Beh, sono contento delle parole dell'assessore perché come comune rispettiamo le leggi vigenti. Io mi ero premunito di fare questa interrogazione perché recentemente, nel marzo scorso, il comune di Trani aveva fatto un esposto alla Procura della Repubblica in virtù dello stesso problema. Siccome già siamo un comune che, visti i contenziosi legali, non pare non uscirne mai vincitore, preferisco porre l'attenzione del Consiglio questi problemi per poi risolverli. Grazie.
Grazie consigliere Solari. Passiamo al punto numero 5, interpellanza circa lo stato dei lavori relativi alla costruzione della cittadella degli studi in località Santa Croce. presentata ai consiglieri Rossi e Solari. Il relatore è l'assessore Lianello. Prego, prego consigliere Rossi.
Grazie Presidente, mi limiterò a leggere l'interpellanza. Questa interpellanza è stata scritta perché parla dello stato dei lavori relativi alla costruzione della cittadella degli studi in località Santa Croce. Gli studenti di Fabriano si trovano sostanzialmente in una situazione precaria ormai da diverso tempo, fin dai tempi del terremoto, e quindi è chiaro che si necessita e loro stessi vogliono una risposta chiara su quello che appunto sullo stato d'attuazione dei lavori e sui tempi. Comunque, ne leggerò l'interpellanza. Premesso che il 21 aprile scorso, dopo un'attesa di 15 anni, a pochi giorni alle elezioni comunali, è stata celebrata la posa della prima pietra della nuova cittadella degli studi, un evento a cui ha preso parte anche l'attuale sindaco di Fabriano in veste vicepresidente della provincia. Premesso che la struttura realizzata dal Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna e finanziata tramite un leasing in costruendo con Unicredit e Banca Intesa per 21 milioni di euro è destinata a ospitare tre istituti scolastici, il liceo classico Francesco Stelluti, il liceo scientifico Vito Volterra e il liceo artistico Edgardo Mannucci, oltre al centro per l'impiego. Che i tre istituti sopracitati, che in totale contano circa 1.700 iscritti, sono da anni collocati in strutture completamente inadeguate, scelte per far fronte a una situazione emergenziale e perciò stesso transitoria. Premesso che queste strutture costano alla provincia complessivamente circa 760.000 euro annui di affitto, così ripartiti 310.000 euro è il canone annuo dovuto alla Domus Case, ufficio SRL di Macerata, proprietaria dello stabile che ospita il liceo scientifico. 270.000 euro vanno alla MB SRL di Fabriano per l'affitto dei locali che ospita il liceo classico. Infine 180.000 euro vanno al seminario vescovile di Fabriano, sede del liceo artistico. I sottoscritti consiglieri comunali interpellano l'amministrazione per sapere se è vero che il termine dei lavori è previsto per il 2014 e che quindi dall'anno scolastico 2014-2015 i licei hanno sede nella nuova struttura. Qual è lo stato di avanzamento dei lavori, visto che, prima fase, l'opera sembra ancora in uno stadio embrionale. Se nonostante ciò questa amministrazione ritiene possibile il completamento della struttura entro i termini di costruzione previsti. Se infine l'amministrazione ha intenzione di organizzare un consiglio comunale aperto con la partecipazione di studenti, professori e personale ATA per illustrare alla collettività il progetto di riorganizzazione dei plessi scolastici. Grazie.
Grazie consigliere Rossi. Prego assessore Lianello.
Grazie ai consiglieri che hanno proposto questa interrogazione. Dunque, il direttore dei lavori incaricato dalla provincia d'Ancona ha effettuato la consegna dei lavori dell'impresa aggiudicataria dell'intervento a luglio e il tempo della realizzazione, così come da contratto, sono 2 anni. Quindi da luglio 2012 andiamo a luglio 2014. Nel contratto ci sono delle penali che se non si rispettano i 2 anni di edificazione c'ha comunque delle penali, quindi e c'ha anche delle penali intermedie, perché il contratto al contratto è legato un cronoprogramma, quindi è questo cronoprogramma prevede anche delle penali a step, ossia se entro un determinato tempo non viene edificato un determinato volumetria degli immobili ci sono dei penali. Quindi allo Stato si ritiene che, insomma, le ditte generalmente le penali non le vogliono pagare, anche perché sono anche abbastanza onerose. Quindi l'amministrazione ritiene che i tempi debbano e vengano rispettati a meno dei penali che la ditta vorrà pagare. Per quanto riguarda invece l'organizzazione consigli comunali aperti, sul tema allo Stato non penso sia ancora utile, cioè magari in un secondo momento. Se vediamo che l'opera comincia a prendere forma, o comunque negli step successivi ravviseremo la necessità di fare degli incontri con gli studenti, con i presidi o i cittadini interessati, perché no? Al momento è ancora tutto talmente in fase embrionale che forse sono un po' prematuri.
Bene, assessore Lianello, allora l'interpellanza è stata presentata ai consiglieri Rossi Solari. L'ha esposta Rossi, la replica la fa il consigliere Solari. Prego.
Grazie Presidente. E siamo assolutamente d'accordo sul fatto della tutela con le penali a step, che pensiamo siano la soluzione migliore. Il fatto è che sarebbe magari buona norma non legare questi progetti che poi sono importanti e contribuiscono alla costruzione di un certo futuro per la nostra città, eventi come quelli che possono essere campagne elettorali e quant'altro, perché poi diventano facilmente interpretabili nell'uno o nell'altro senso, nel senso che possono essere visti come il lancio del candidato in oggetto oppure di qualcos'altro. Quindi magari sarebbe buona norma non legare queste inaugurazioni, chiamiamole così, in campagna elettorale. Quello che ci ha fatto specie, al mio collega Rossi, è l'ingente spesa che è stata affrontata in questi anni, dal terremoto in poi, per questi affitti. 760.000 euro annui sono veramente una cifra corposa e spendiosa che sarebbe potuta essere utilizzata per tutt'altro. Abbiamo letto bene il progetto delle nuove scuole. Da quello che è su carta sarà sicuramente un progetto tra virgolette avveniristico, perché c'è un risparmio tramite energia pulita, energia verde, i tre licei lì, il centro d'aggregazione, il centro di informa giovani, informa lavoro. E quindi quello che si chiede è proprio questo: il Consiglio Comunale Aperto serve a rendere partecipato questo progetto, perché sicuramente influenzerà il futuro della nostra città. È presto, però andrebbero magari coinvolte più avanti con graduali step sia i docenti, sia i presidi, sia gli stessi studenti, perché comunque sia, ripeto, è un grande progetto. Due anni di lavoro, io me lo auguro, ce lo auguriamo, spero appunto che le penali siano adeguate, perché ai tempi di oggi il lavoro del genere in soli due anni, se consideriamo che effettivamente i lavori sono cominciati pochissimo tempo fa, già siamo in ritardo. Comunque spero che il comune si sia tutelato nella maniera adeguata, altrimenti torneremo sull'argomento. Comunque quello che vogliamo ribadire è l'importanza della partecipazione alla cittadinanza su progetti di un valore così grande. Grazie.
Grazie consigliere Solari. Punto 6 all'ordine del giorno, interpellanza sugli automezzi comunali, presentata ai consiglieri Urbani, Leli e Silvi. Il relatore, l'assessore Tini, espone il consigliere Urbani. Prego.
Grazie Presidente. L'interpellanza prende spunto dal nuovo capitolo che è stato inserito nel bilancio di previsione 2012, che è un impegno di spesa per 17.000 euro a fronte di utilizzo di eventuali automezzi a noleggio a lungo termine. Noi sappiamo, tutti lo sanno, che abbiamo un discreto parco auto per il quale la vecchia amministrazione aveva iniziato a predisporre dei programmi di alienazione, di vendita di questi automezzi. Siccome siamo a fine ottobre e a fine novembre ci sarà l'assestamento finale, l'interpellanza vorrebbe cercare di comprendere qual è lo stato dell'arte, nel senso quanti automezzi sono stati alienati, quanti sono stati venduti e quant'è la consistenza del parco mezzi. Un attimo, è al telefono. Ok. Quant'è la consistenza del parco automezzi residua? Quanti sono i dipendenti comunali autorizzati a loro, che hanno l'autorizzazione a usare il parco automezzi? E soprattutto la frequenza della contemporaneità, perché io mi sembra che, adesso non vorrei sbagliare, mi sembra che c'erano più di 40 automezzi, quindi adesso non lo so, mi sembrava che Boldrini avesse parlato dei 40 automezzi, comunque dopo sentiremo la risposta, perché resta abbastanza difficile comprendere come sia possibile che contemporaneamente ci siano tutti gli automezzi impegnati nella fase di contemporaneità, magari con un programmino di gestione si può ottimizzare questa cosa come fanno le aziende. Io ce n'ho tre, ho 90 dipendenti, non è che con tre, stabilendo, organizzando le contemporaneità, si può risolvere, migliorare il servizio. E in ultimo, se sono stati attivati già dei contratti per il noleggio a lungo termine. Questo, ripeto, per comprendere un po' se a novembre potremmo pensare di utilizzare la cifra residua poi tutti i 17.000 euro se non sono stati utilizzati, oppure una parte perché potremmo destinarli ad altre attività, per esempio come avevamo proposto durante il bilancio di previsione, per esempio per migliorare e potenziare l'università, oppure per ricreare un contributo al centro degli anziani, oppure altre cose che avevamo presentato con una serie di emendamenti che a suo tempo furono bocciati. Grazie.
Grazie consigliere Urbani, prego assessore Dini.
Buongiorno a tutti. Dunque, la situazione molto velocemente ad oggi è questa, consigliere Urbani. Il comune di Fabriano aveva in dotazione 25 automezzi e dal 1° di ottobre di questi 25 automezzi sono diventati 6. Noi oggi abbiamo 6 autovetture, punto. Abbiamo fatto, forse si è iniziato questo percorso, è vero, nella precedente amministrazione l'abbiamo portato a termine. Questi 6 automezzi, secondo il nostro studio che abbiamo fatto, sono sufficienti per le esigenze del comune. C'erano macchine molto vecchie, è vero, che non avevano più senso perché poi c'erano costi di assicurazione, bolli e quant'altro, e abbiamo perciò rinnovato il parco automezzi mettendo soltanto quelli che realmente servono per le esigenze dell'ufficio. Come? Sono stati tutti da dietro, sì, dietro, tutti indietro alla Fiat, sono stati tutti ceduti. E andando avanti alle domande, ossia tu dici quanti dipendenti possono utilizzare queste macchine? Ossia, no, a parte i messi notificatori che hanno un utilizzo, no, oppure i vigili urbani che hanno un utilizzo, diciamo, costante, tutti i dipendenti comunali in teoria possono utilizzare queste macchine, previa chiaramente autorizzazione del dirigente. Ossia, se un dipendente deve andare in Ancona a una riunione o deve andare, che ne so, a un convegno, a un corso di aggiornamento o quant'altro, chiede l'autorizzazione al dirigente e il dirigente autorizza l'utilizzo della macchina. Non è che non c'è preclusione per nessuno in teoria, fatte salve 2 o 3 macchine che sono utilizzate in maniera precipua da alcune persone per lavori particolari. Per quanto riguarda nuovi contratti, ossia queste macchine sono state prese anche con, adesso con la parte che il decreto legge 92, non la spending review Monti, ci fissa i prezzi Consip, perciò qui adesso i margini, io dico giustamente, i margini di manovra sono molto pochi perché noi dobbiamo rispettare, comunque non possiamo andare sopra la convenzione Consip. Per quanto riguarda poi anche un discorso di diciamo di rispetto dell'ambiente, abbiamo preso 2 macchine a metano, c'è un contributo concesso al Ministero dell'Ambiente, abbiamo preso il contributo al Ministero dell'Ambiente per acquistare 2 macchine, di queste 6 che attualmente abbiamo, 2 sono a metano. E per quanto riguarda il discorso dell'attivazione, no, del noleggio che avevamo parlato a suo tempo, però, ossia, in questo contesto il quadro normativo, da quando abbiamo parlato a giugno, si è un po' modificato, ossia oggi, secondo me, con la situazione attuale, fatte salve nuove esigenze che potrebbero emergere, noi siamo a posto come siamo, però la previsione comunque rimane quella che avevamo detto a giugno, ossia quella di andare, qualora dovesse servire, a convenzioni di autonoleggio tramite prezzi Consip. Questo è quell'obbligo che è subentrato col decreto legislativo 92 convertito in una legge 135 del mese di agosto. E io mi pare che ho risposto a tutto, non so se ho messo qualcosa, e per il momento mi fermo qui, grazie per l'interpellante che abbiamo portato a conoscenza dei cittadini, che noi abbiamo fatto qui forse una spending review non indifferente, perché sono tanti i bolli, le assicurazioni per 25 macchine o per 6, capite che la differenza non è di poco conto. Grazie.
Grazie assessore Dini, per replica consigliere Urbani, prego.
Bene Presidente, ringrazio l'assessore per le informazioni che ci ha fornito, perché allora a questo punto forse sull'assestamento di novembre potremmo rivedere quei capitoli di spesa che riguardavano i pneumatici, i carburanti, è sempre tutto vecchio qui, di nuovo non c'è più niente. Vabbè, comunque praticamente 17.000 euro impegnati ancora non sono stati utilizzati praticamente. Va bene, grazie.
Bene. Punto 7 all'ordine del giorno, interpellanza elenco difensori contenzioso, presentata ai consiglieri Urbani, Leli e Silvi, espone consigliere Urbani, il relatore e il sindaco.
Bene, qui su questa interpellanza vorrei che non ci fosse nessuna interpretazione di polemica o quant'altro come è successo precedentemente. La richiesta giunge dal fatto che nelle precedenti sedute avevamo presentato un'interpellanza per conoscere la situazione e lo stato del contenzioso che gentilmente il sindaco e l'amministrazione ci ha fornito, spaventosa perché supera i 21 milioni di euro. Ma quello che l'interpellanza odierna intende conoscere è relativa anche al fatto che ho visto negli ultimi 2-3 anni un incremento delle cause, c'è un'annualità con 7 milioni e qualcosa, una esplosione che sicuramente impegna tutta l'amministrazione in maniera consistente, per cui questo elenco che lei può fornirci anche scritto, se non intende attualmente leggerlo per non portare via troppo tempo al Consiglio, vorrebbe far comprendere, vorremmo comprendere come è stata organizzata e quanti sono i legali impegnati in questa opera, che deve essere un'opera straordinaria, perché già abbiamo dovuto fare alcune alienazioni in più per coprire, no, un debito fuori bilancio che scaturisce da una causa che il Comune dovrà pagare. Quindi, quando ho visto che ci sono delle annualità con 7 milioni di cause in corso intentate in un anno, la cosa veramente è un po' preoccupante. Vorremmo capire chi è, com'è costituito l'elenco dei difensori ai quali il Comune ha dato questo incarico, perché perdere il 50% come statistica significa milioni e milioni di euro da reperire nel bilancio comunale. Grazie.
Grazie consigliere Urbani, prego sindaco.
Grazie consigliere Urbani, capisco che questo è un argomento di grande interesse per tutti e in particolare per la nostra amministrazione da quando ci siamo insediati. Il programma con cui queste rilevazioni vengono fatte ha qualche difficoltà di assestamento, comunque tutto l'elenco è disponibile, gli abbiamo dato quello che avevamo già l'altra volta delle cause. Sugli avvocati è che ci sono avvocati che hanno più cause, quindi gli avvocati impegnati in questa operazione sono e li stanno mettendo giù circa una trentina, i dati li stanno rimettendo in piedi perché il programma è un po' diciamo così vecchio e a volte per esempio scrive Giovanni Antonini e in un altro Antonini Giovanni e non li somma. Stiamo cercando di rimettere in sesto tutto ricontrollando tutte le 175 cause una per una. Oramai questo lavoro è iniziato da un paio di mesi e credo che saremo in grado di dare un dato definitivo. Già adesso abbiamo tutto l'elenco dei legali, in più saremo anche in grado di dare, perché in alcune parti siamo attori noi, in alcune parti siamo convenuti chiaramente. C'è chi ha parecchie cause, qualche legale ne ha parecchie, ma la maggior parte ne hanno una, vedo, e qualcun altro ne ha di più. E qui ho dei dati che io poi senza fare, non credo che si debba, se volete dobbiamo fare i nomi, qui abbiamo una serie di legali sia di Fabriano che fuori Fabriano. No, esatto, siccome la richiesta ho visto che è scritta, siccome c'è chi ne ha 30 e chi ne ha una, credo che preferirei in questo momento io le darò tutti i dati secondo quello che lei ci ha richiesto. Comunque le dico, gli avvocati sono circa 35-40, comunque tutti i numeri, adesso non ho fatto il conto preciso.
Bene, per replica, consigliere Urbani.
Quando riceverò il documento valuteremo, verificheremo, per adesso voglio dire siamo soddisfatti della risposta, attendo la parte scritta.
Passiamo al punto numero 8 dell'ordine del giorno, è un'interpellanza sul traffico illecito di rifiuti ferrosi, presentata ai consiglieri Arcioni e Romagnoli, il relatore e l'assessore Alianello, la espone il consigliere Arcioni, prego.
Grazie Presidente. Questa interpellanza fa seguito a fatti di poco tempo fa e noi nell'interpellanza abbiamo fatto una premessa che a seguito di queste notizie abbiamo riportato con i link degli articoli che riportavano questa notizia tutta una serie di articoli i cui titoli erano discarica abusiva a Fabriano, la forestale di Guado e Scheggia mette sigilli, traffico illecito dei rifiuti sigilli a Fabriano, traffico illecito dei rifiuti sigilli all'azienda di Fabriano, traffico illecito dei rifiuti sequestrato un'azienda del fabrianese, traffico illecito rifiuti ferrosi, azienda Fabriano sotto sequestro, indaga DDA, traffico illecito dei rifiuti ferrosi sequestrata azienda di Fabriano, e l'ultimo riferimento, fermato traffico di rifiuti tra l'Umbria e le Marche, 287 individui nella rete delle indagini sequestrarono la ditta di Fabriano dagli agenti della forestale di Scheggia Pascelupo. Nell'interpellanza i consiglieri chiedono di far chiarezza sulla vicenda e rendere pubblici gli atti di collaborazione se presenti e o avvenuti con la specifica ditta. Se ci sono amministratori del comune di Fabriano o ruoli di carattere pubblico tra i 287 indagati nella vicenda del traffico dei rifiuti, se l'amministrazione era a conoscenza di questi traffici e quali sono le precauzioni prese affinché ciò non avvenga mai più in futuro, se una gestione dei rifiuti industriali come quella proposta nella nuova ATA dalla Regione può evitare o aggravare questa situazione di traffici illeciti e se il Comune e i consiglieri possono essere informati costantemente su tutti gli atti di inchiesta della Procura di Ancona, Direzione Distrettuale Antimafia. Grazie.
Bene, prego Assessore Alianello.
Grazie consigliere. Dunque questa è una vicenda un po' delicata che... sulla quale grava sempre la funzione garantista anche che deve avere un procedimento in fase di indagini preliminari. Tenuto conto che avete preso le mosse da articoli di giornale che sono attualmente forse le uniche fonti che possono dare un po' di pubblicità a questa questione, perché sapete che in fase di indagini preliminari anche a fare degli accessi agli atti al fascicolo del pubblico ministero, se non hai una specifica delega di chi ha la veste di indagato, è impossibile farlo. Quindi tante informazioni che richiedete di rendere pubblica attualmente sono impossibili da dare proprio per la segretezza che ha il fascicolo del pubblico ministero in questa fase delicata. Forse c'è da aggiungere in più a quelle che sono state le notizie che io poi ho potuto apprendere dai giornali negli ultimi giorni, che la vicenda è stata ha passato la parte dell'udienza preliminare, che poi non è vero, ci è stato chiesto il dissequestro dell'azienda, dissequestro che è avvenuto in quanto sono state prodotte delle documentazioni attestante comunque la legittimità del trasporto da parte di coloro che portavano questi rifiuti ferrosi all'azienda fabrianese al momento posta sotto sequestro, e quindi il giudice delle indagini preliminari ha ritenuto di dissequestrare l'azienda. Passando a rispondere punto per punto alle domande che mi chiedete, non ci sono atti di collaborazione del Comune di Fabriano con la ditta indagata. La ditta, siccome tratta rifiuti, ha un'autorizzazione provinciale per la realizzazione dell'impianto di stoccaggio e per il recupero del materiale ferroso, quindi con il Comune non c'è nulla. Se ci sono amministratori del Comune di Fabriano, attualmente non è mio e a mia conoscenza, non dovrebbero esserci, comunque se no sarebbe comunque uscito fuori già dalla stampa. Da quello che so io, per le poche informazioni che ho, sono ditte individuali di trasportatori, per lo più extracomunitari, che hanno portato, raccoglievano ferro, lo portavano alla ditta che era sotto sequestro. Per quanto riguarda l'ATA, non c'è niente a che vedere, non è legata in nessun modo. L'ATA infatti è un organismo regionale di ambito che svolge funzioni di carattere pubblico che non sono quelli di libera imprenditoria invece come quella che svolge la ditta indagata. Per quanto riguarda la richiesta di informare costantemente i consiglieri, l'amministrazione, che qui diviene difficile per un'amministrazione, perché quello che sappiamo noi è un po' quello che sapete tutti tutti quanti voi dai giornali, dagli organi di informazione, cioè non abbiamo informazioni in più, tenuto conto proprio del fatto che non c'è nessuno dell'amministrazione o dei consiglieri che faccia parte di questa, che sia sottoposta a questa indagine e che quindi abbia possibilità di andare a fare uno spoglio processuale del fascicolo del pubblico ministero, quindi ulteriori informazioni oltre quelle giornalistiche attualmente non è possibile darne. Proprio perché nelle fasi di indagine preliminare c'è una funzione garantista della magistratura che è vero che attualmente può aver indagato questo numero consistentissimo di persone, ma poi magari nel corso delle indagini preliminari, nel corso dell'udienza preliminare o della fase dibattimentale e successivamente tanti possono essere estromessi anche prima di un'eventuale condanna, se la condanna c'è, quindi diviene difficile proprio poter dare compiutamente una risposta su un qualche cosa che attualmente non si può conoscere nel dettaglio.
Consigliere Arcioni per replica.
Allora io ringrazio l'assessore la risposta, il senso, volevo un po' un attimo spiegare il senso di questa nostra interpellanza e che credo che diciamo l'amministrazione comunale deve avere assolutamente sotto in controllo tutto quello che riguarda i fenomeni diciamo di questo tipo sul nostro territorio, tant'è vero che noi in questo senso faremo altre interpellanze per capire anche diciamo dal punto di vista delle grandi opere che stanno in fase di realizzazione sul nostro territorio e fra l'altro con l'assessore abbiamo avuto anche modo di parlarne, se c'è da parte dell'amministrazione appunto una conoscenza precisa e puntuale di tutte quelle, perché è vero che diciamo ci sono lavori che sono di carattere regionale che quindi dal punto di vista formale riguardano diciamo indirettamente il nostro comune, però credo sia doveroso diciamo per la tranquillità della nostra comunità sapere effettivamente le ditte che operano sul nostro territorio quali sono le loro diciamo le loro origini e soprattutto monitorare costantemente quelli che sono i flussi anche di persone che vengono a lavorare sul nostro territorio su questi grandi cantieri. Quindi era questo il senso dell'interpellanza e fra l'altro mi aspetto comunque su questa vicenda come sulle altre che magari porteremo in consiglio di avere un monitoraggio costante da parte dell'amministrazione e di aggiornarci su quelle che sono le fasi successive relativamente allo svolgimento diciamo di questa diciamo di queste vicende. Grazie.
Grazie consigliere Arcioni. Punto 9 all'ordine del giorno, interpellanza sul divieto di introduzione di animali nei giardini pubblici, presentata al consigliere Di Innocenzo, il relatore l'assessore Paglialunga e l'assessore Saita. Prego consigliere.
Ringrazio in anticipo per l'attenzione che mi verrà riservata per questo intervento, comunico che mi stanno arrivando dei messaggi, perché un'altra coincidenza durante la discussione, la precedente... grazie, ecco, infatti un problema tecnico, un'altra coincidenza, durante la discussione della precedente interpellanza non è stato possibile seguire da casa il video e l'audio, e quindi stanno arrivando telefonate in continuazione perché sembra che sia sospesa la ripresa video dal sito web, quindi è una coincidenza, non lo tocco più, ecco non lo tocco più. Quindi veniamo alla prossima interpellanza, questa è relativa all'introduzione degli animali nei giardini pubblici, perché l'articolo 16 del nuovo regolamento di polizia urbana e rurale del comune di Fabriano vieta l'introduzione dei cani. L'articolo 16 parla di animali in generale, ma noi facciamo specifico riferimento al cane, che è l'amico dell'uomo, anche se al guinzaglio e con museruola nei giardini pubblici. È un problema che sinceramente non mi ero mai posto, ma degli amici animalisti e degli amici proprietari di cani me l'hanno sottolineato. Obiettivamente abbiamo fatto una ricerca e abbiamo constatato che il problema esiste. L'amministrazione comunale è sicuro che questo articolo sia lecito da un punto di vista morale e legale? A nostro semplice avviso no. e proviamo anche a spiegarlo. Umanamente, moralmente non lo riteniamo corretto perché si limita alla possibilità di passeggiare e di trascorrere tempo in compagnia del proprio cane in tutti i giardini pubblici della città, con relativi disagi sia per i cittadini sia per gli animali stessi. Questo da un punto di vista, diciamo, umano e di rapporto tra proprietario è brutto, tra padroncino e cane. Legalmente, già il TAR del Piemonte si è espresso in merito annullando questo divieto in parallelo allo stesso divieto in un comune della regione Piemonte, specificando che per legge l'unico obbligo imposto nella conduzione dei cani è quello dell'uso del guinzaglio e di un'idonea museruola quando si trovano in luoghi pubblici. Quindi, secondo il TAR, non è giusto impedire ad un proprietario di passeggiare con il proprio cane in luoghi pubblici. È come se impedissimo al proprietario di passeggiare anche lungo una via, perché non si capisce perché al giardino pubblico no e lungo una via, una piazza, sia consentita questa cosa. Siccome c'è stato un pronunciamento in merito di un TAR, e il problema esiste perché lo dobbiamo affrontare anche nella maniera contrapposta, perché obiettivamente ci sono delle famiglie, dei genitori che accompagnano i propri figli al giardino e dicono: sai, non è bello vedere un cane che si avvicina al proprio bambino, magari con la museruola o al guinzaglio, ci mette in apprensione, e soprattutto la cosa più delicata è quando questi cani, umanamente parlando, lasciano i propri bisogni all'interno del giardino. Dovrebbe essere cura, premura del proprietario raccogliere quanto lasciato e depositato dal cane e riposto in un altro luogo. Allora, io non vorrei che noi, per non fare i controlli, per non controllare i padroni che magari non sono attenti alle norme igieniche, tagliamo la testa al toro, come si suol dire in gergo, e vietiamo di blocco il fatto dell'ingresso del cane al giardino pubblico. Quindi penso che umanamente sia una cosa da rivedere, legalmente c'è un pronunciamento del TAR, volevo sentire in merito, con spirito assolutamente propositivo e collaborativo, quali erano le intenzioni in merito della nostra amministrazione.
Prego, assessore Saitta.
Grazie Presidente, e ringrazio anche il consigliere che ha presentato questa interrogazione. Ora, da dove nasce questo divieto? Nasce dal regolamento di polizia urbana e rurale che è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 7 marzo del 2007, e effettivamente l'articolo 16 vieta l'ingresso degli animali, anche se con il guinzaglio. Da dove nasce questa limitazione? Nasce già delle motivazioni di tipo igienico-sanitario. Ora, è vero che in questi ultimi anni c'è un'attenzione particolare per gli animali, basta ricordare l'accordo che l'ANCI e la Federazione Italiana Associazione Diritti Animali e Ambiente ha sottoscritto in data 27 giugno 2012, nel quale, pienamente consapevoli della rilevante valenza sociale del rapporto tra esseri umani ed animali di affezione, si impegnano a favorire, soprattutto nell'ambiente urbano, le convivenze con gli animali domestici. È vero, c'è questa prima sentenza del TAR del Piemonte che è relativa a un'ordinanza del sindaco, poi bisogna vedere nei confronti del sindaco di Crodo. Ora, il TAR entra nel merito valutando che il Comune aveva parlava di rischio di natura igienica per la salute dei cittadini, però non associava all'ordinanza una idonea istruttoria volta a sostenere la validità di tale decisione. Quindi in pratica dice non c'è una associata una valutazione igienico-sanitaria, per cui dice non tale ordinanza è da giudicare non valida e invita l'amministrazione a mettere i vigili urbani a controllare i padroni che portano a passeggio i loro cani. Voi sapete che non è da noi tutto così semplice, è tutto vero, si dice che il cane è il migliore amico dell'uomo, che bisogna trattarlo, curarlo, poi dopo sappiamo bene che gli abbandoni, sappiamo bene del non controllo sulle deiezioni degli animali, sappiamo bene che la mattina vengono portati a passeggio nei giardini e lasciati liberi. E io direi che la soluzione c'è e l'amministrazione se ne sta occupando, nel senso che è stato preparato un nuovo regolamento per la tutela degli animali, dove è permesso l'ingresso degli animali a guinzaglio nelle aree verdi, tranne che nelle zone decintate dedicate al gioco dei bambini, perché lì assolutamente non è possibile fare questo tipo di commissione. A me sembra una cosa valida. Nello stesso tempo devo dire che l'attenzione per gli animali sicuramente è una cosa importante. Non vorrei una uguale attenzione anche per la situazione di quelle che una volta si chiamavano i cristiani. Ora, è questo la necessità di stare attento alla necessità delle persone mi ha portato insieme al sindaco a rinunciare all'assessorato agli animali di affezione e a delegare l'amico Paglialunga a questa funzione, proprio perché gli impegni che ho per cercare di tutelare le persone sono veramente pressanti e quasi sconvolgenti. Qui voglio ribadire la solidarietà al sindaco per quello che è successo, ma lo stesso signore aveva minacciato pure me prima di andare dal sindaco. Comunque, questo soltanto per dare un po' di informazione. E quindi il prossimo assessore agli animali di affezione sarà l'amico Paglialunga. Grazie.
Grazie assessore Saitta. Per replica consigliere Di Innocenzo.
Assessore, un'altra promozione. Scherziamo, anche per stemperare il clima. Sono molto soddisfatto della risposta fornita dall'assessore Saitta, perché penso che il problema, anche a seguito della presentazione di questa interpellanza, sia stato affrontato in maniera seria e costruttiva da questa parte dell'amministrazione. E sì, auspicherei un maggior controllo dei vigili urbani, vedo qui il comandante Strippoli, metto sull'attenti di fronte alla sua presenza e alle sue stellette, però dobbiamo anche controllare che i proprietari osservino quelle norme igienico-sanitarie che comportano, ecco, l'introduzione degli animali pubblici in tutte, degli animali domestici in tutte le aree pubbliche. E sono assolutamente d'accordo anch'io, e se poi c'è qualche normativa in merito che lo prevede, rafforza il nostro convincimento che nelle zone dedicate al gioco dei bambini non sia il caso di far circolare il cane anche se al guinzaglio con la museruola. e allo stesso tempo propongo, sempre in spirito collaborativo, adesso non so quale assessore guardare, se l'estrema sinistra o l'estrema destra dei banchi dell'amministrazione, anche di riservare delle aree dove è possibile, perché ce n'abbiamo una, penso sia sotto lo stadio nuovo, sotto il campo sportivo, delle zone da riservare ai cani recintate, dove comunemente viene introdotto il cane per sgambettare, cioè per lasciarlo libero, per poterlo fare correre senza, non penso con la museruola, ma senza il guinzaglio, in modo da lasciare anche sgambamento, sì, qualcosa del genere. Ecco, se fosse possibile abbinare le due cose, magari in parte del giardino che non sono frequentate, perché tanto non penso che servano degli spazi immensi, qualcosa sia per il rispetto del cane e soprattutto per il rispetto dei bambini che giocano tranquillamente tra gli spazi a loro riservati. Grazie.
Bene, allora abbiamo sforato di 4 minuti l'ora delle interpellanze e interrogazioni, è rimasta l'ultima, la facciamo, eh? Benissimo. Punto 10 all'ordine del giorno, interpellanza richiesta Bagni Cimitero di Attigio, presentata ai consiglieri Silvi Urbani Leli. Il relatore e l'assessore Alianello, espone il consigliere Silvi. Prego.
Grazie Presidente. Io da tempo gli abitanti della frazione di Attigio in diverse occasioni mi hanno segnalato la necessità di installare un bagno chimico adiacente al cimitero. E vorrei ribadire la necessità di tali attrezzature perché la maggior parte dei visitatori di questo luogo sono persone anziane. Noi chiediamo a questa amministrazione di approvare tale richiesta al fine di garantire migliori condizioni igieniche e pubblico decoro della zona in oggetto. Grazie.
Prego, Assessore Alianello.
Grazie, consigliere. Mi dà modo anche di fare un rapido excursus su quello che sono il numero e le condizioni dei cimiteri del Comune di Fabriano. Noi attualmente abbiamo 20 cimiteri sparsi fra la città e tutte le frazioni. Diciamo che circa una metà sono provvisti attualmente di bagni e l'altra metà ne è sprovvisto, tra cui il cimitero d'Attigio. Capisce come poter rendere tutti e 10 gli ulteriori cimiteri che sono sparsi un po' per tutto il territorio, dotarli di servizi igienici è comunque un impegno di spesa notevole, che comunque affronteremo, tanto che negli ultimi giorni l'incaricato dell'ufficio tecnico che si occupa in maniera specifica dei cimiteri sta cominciando a fare un monitoraggio dei cimiteri senza servizi igienici. E per quanto riguarda proprio Attigio, ho saputo questa mattina, quindi è una notizia che per me è fresca, tenuto conto che il cimitero ormai non ha più possibilità di alloggiare nuovi fornetti, cioè è previsto un ampliamento. Un ampliamento che deve passare per l'autorizzazione della curia, perché il terreno dove sorge il cimitero è della curia, e che questo ampliamento prevede proprio la realizzazione di un bagno non chimico ma proprio un bagno in muratura, così che riusciamo a sanare anche questa parte importante, insomma, del cimitero di Attigio. Quindi, compatibilmente con gli impegni di spesa e con la realizzazione, l'iter che porterà all'ampliamento del cimitero, in tempi ragionevoli dovremmo avere anche il bagno nel cimitero di Attigio.
Prego, consigliere Silvi.
La ringrazio di questa risposta e mi auguro che tutto ciò venga realizzato al più presto. Grazie, assessore.
Bene, abbiamo terminato con le interrogazioni e le interpellanze, andiamo avanti. Per quel che riguarda il punto 11 all'ordine del giorno, ovvero aumento capitale sociale multiservizi S.p.A., è stato discusso nella commissione competente e si è deciso di rinviarlo. Quindi andiamo avanti. Punto 12 all'ordine del giorno. È un ordine del giorno a salvaguardia. Allora, chiedo all'assessore Tini magari di illustrare com'è la situazione.
Dunque, ecco, assessore. Io faccio un passo indietro alla commissione che abbiamo fatto pochi giorni fa. Ossia, nella commissione abbiamo trattato questo argomento, però io ho detto chiaramente, se penso che vi ricordate tutti, che questo argomento sarebbe stato trattato oggi se nel frattempo arrivavano i documenti che mancavano, giusto? Siccome i documenti che mancavano non sono arrivati, perché il collegio sindacale si è preso tempo necessario per poter fare il parere, mi sembra normale che oggi questo punto venga rinviato a un prossimo consiglio. Tutto qui. Non ci sono altre motivazioni. La motivazione è stata questa.
Bene, prego consigliere Rossi.
Ma per quanto ricordo io è andata un po' diversamente, cioè nel senso è diverso quello che ha detto l'assessore Dini rispetto a quello che ha detto il presidente del consiglio comunale, cioè in commissione Pino non è che si è detto che questo punto veniva rinviato, su questo in commissione si è detto che non si sapeva se si sarebbe discusso oppure no, quindi io l'ho saputo che non si sarebbe discusso ieri sera alle 6:30, quindi non è che in commissione si è detto che si sarebbe rinviato, per precisazione.
Grazie consigliere Rossi. Prego consigliere Ottaviani.
Beh, era per sostanziare quanto già detto dalla consigliere Rossi, cioè per recepire il fatto che non si trattava di una scelta della commissione, in realtà si trattava di una impossibilità di iscrizione all'ordine del giorno dell'argomento stesso, essendo in deficit della relazione revisori dei conti, tutto qua. Quindi non era una procedura da attribuire alla scelta della Commissione, era in realtà una non perfezione dell'atto che non poteva giungere in Consiglio e che non può essere discusso per tali ragioni, da attribuire ovviamente alla parte amministrativa e non alla parte dei lavori della Commissione. Grazie.
Grazie consigliere Ottaviani, prego consigliere Urbani.
Sì, volevo aggiungere anche un'altra cosa, che portare anche un documento in Commissione, magari la prossima volta ce lo portiamo già quando c'è la risposta del Collegio dei Revisori dei Conti, perché è inutile che riuniamo una commissione apposita per discutere un unico argomento e manca proprio quel verbale che impedisce oggi di portarla in Consiglio Comunale. Siccome ci costa 52.500 euro sti tre cristiani, e perlomeno facciamogli fare perlomeno il minimo del lavoro indispensabile. Grazie.
Grazie consigliere Urbani. Prego assessore Dini.
No, ma quell'osservazione di Urbani io l'accetto, soltanto che qui dobbiamo essere seri tutti, nel senso che non è che noi abbiamo fatto le cose così tanto per farle, è che il collegio sindacale, secondo il regolamento di contabilità vigente, ha 5 giorni di tempo per esprimere i pareri. Un secondo, la commissione abbiamo, penso che non abbiamo mica perso tempo, perché in presenza del verbale, io sinceramente, siccome era se non vado errato martedì scorso, noi ci siamo visti giovedì, giusto? Io pensavo che da mercoledì, il collegio sindacale ha ritenuto opportuno, dico io giustamente, ha ritenuto opportuno chiedere documentazione di supporto alla società. È un proprio diritto, giusto? Io invece penso che stiano facendo un lavoro serio, nel senso che non hanno fatto il parere così tanto per farlo, ma hanno ritenuto opportuno richiedere una documentazione. Io sinceramente non lo sapevo che il collegio sindacale avesse bisogno di questi ulteriori documenti. Hanno chiesto questi documenti, i documenti da parte sono pervenuti, una parte stanno pervenendo. Io penso che nei tempi, però la commissione comunque, è vero che il consiglio comunale tratta l'argomento quando l'atto è perfetto con tutti i suoi allegati, però il collegio sindacale non può inficiare di trattare in commissione, anche perché abbiamo avuto la presenza del direttore amministrativo che penso ha chiarito alcuni aspetti della questione, giusto? Io penso che sia servito, sia in presenza del verbale, se oggi ci avessimo qui il verbale avremmo trattato questo argomento con molta tranquillità, ma io una settimana fa non lo sapevo, come non lo sapeva nessuno forse. È tutto.
Grazie, prego consigliere Urbani.
Sì, va tutto bene Angelo, però adesso quando arriverà la relazione del collegio, tu rifarai un'altra commissione? No? Ma allora potevamo farla quando c'era tutto quanto, perché ossia c'era più la possibilità di comprendere bene l'argomento, discuterlo e vederlo e valutarlo e informare anche i cittadini, no? Che adesso tutto di fretta, se no qui arriva tutto all'ultimo momento. Ok, non c'è, a posto, va bene, bene. Ma anche se ci fosse stato, Angelo, voglio dire, la commissione portarla con una documentazione completa, voglio dire, e poi il mestiere tuo, perché, voglio dire, no, nel senso, quando stavi qui, se mancava un documento, urlavi le ore intere, quindi...
Grazie, consigliere Urbani. Prego, sindaco.
Sì, consigliere Urbani, ha ragione.
le osservazioni sono pertinenti, quelle fatte qui. Avevamo anche valutato se disdire la commissione, perché pensavamo che i revisori potessero fare il parere prima dei 5 giorni. Purtroppo così non è stato, perché vogliono degli approfondimenti che gli sono dovuti, e abbiamo anche pensato di disdire la commissione, però oramai era stata convocata, si è detto la discussione propedeo può essere fatta e quindi si è andati avanti. Però potevamo evitare.
Bene, punto 12 all'ordine del giorno. È un ordine del giorno a salvaguardia e sostegno delle società e associazioni sportive della città di Fabriano, presentato ai consiglieri Ottaviani, Solari, Rossi, Arcioni e Romagnoli. Illustra il consigliere Solari, prego.
Grazie Presidente. L'ordine del giorno è un po' datato perché è del giugno scorso. Ci sono particolarmente affezionato sia perché è il mio primo atto da consigliere comunale e per l'argomento in questione. Ne do veloce lettura e poi dirò qualcos'altro. Ordine del giorno. Preso atto che la perdurante crisi economico-produttiva che da tempo affligge il nostro comprensorio si traduce nella riduzione delle opportunità di sponsorizzazione e sostegno delle società ed associazioni sportive della nostra città, riconoscendo alle stesse un fondamentale ruolo propedeutico alla socializzazione e allo sviluppo del sentimento di appartenenza che sostanzia l'alto senso di responsabilità nel perseguimento della coesione sociale che fabrianesi hanno sempre dimostrato. Considerando il ruolo strategico volto allo sport nel processo di crescita e formazione anche emotiva delle nuove generazioni, ricordando come la recente scomparsa dal panorama agonistico il Fabriano Basket abbia rappresentato una macchia indelebile per la città ed una sconfitta, seppur non totalmente imputabile, dell'azione amministrativa comunale. Consci che un buon governo cittadino non può non considerarsi copartecipe e codeterminante lo sviluppo delle realtà sportive locali, che il ruolo pedagogico formativo che lo sport ricopre vada incentivato e supportato, che all'operato delle stesse società vada riconosciuto un importante ruolo veicolare di marketing e di branding per il nome della nostra città, che sarebbe un durissimo colpo per la città tutta vedere pesantemente ridimensionate, se non di fatto scomparire, le nostre realtà sportive. Si chiede alla Giunta, al Sindaco e al Consiglio tutto di impegnarsi a sviluppare una propria azione nodale di riferimento trasversale e pluridimensionale nella nostra realtà, cercando di sinergizzare gli sforzi e le risorse fra forze sociali, attività produttive, economico-finanziarie e privati del nostro territorio, riorientando il tentativo di salvaguardare delle nostre società, in particolare la Spider Basket Fabriano, cui va riconosciuto un indiscutibile ruolo di protagonista della nostra organizzazione sociale. Parto dal fondo per dire che era il 21 giugno e stavamo purtroppo leggendo sulla stampa delle difficoltà di questa società sportiva, la Spider Fabriano Basket. Come credo tutti sapete, ho passato gran parte della mia adolescenza, non solo al palazzetto, a vedere le partite di basket insieme ad altri ragazzi, riconoscendo in quello sport un fattore aggregazione eccezionale. Sui gradoni e al Palace si incontravano una o due generazioni di fabrianesi e ora tutto questo è venuto a mancare. Io ricordo che alla scomparsa del Fabriano Basket, dopo 30 anni di attività nelle massime serie sportive, molti dissero ripartiamo da zero, se riparte il basket sarà anche la rinascita della nostra città. Bene, la Spider ha avuto 2 promozioni sul campo, ha avuto un ripescaggio e una salvezza sul campo. Tutto questo non è bastato perché le promesse di tanti sono rimaste vane e in merito a questo io riconosco al Sindaco un'assoluta presa di coscienza, una dichiarazione che a me ha fatto molto piacere anche perché non dovuta e che prende le istanze dalla passata amministrazione quando il 3 settembre ha dichiarato partiamo da una sconfitta, quella di non essere riusciti, io in primis, a trovare le risorse adeguate per disputare il campionato a cui avevamo diritto. Però questo è il momento di unire le forze e dare vita a un progetto positivo. Io quando ho letto questo onestamente sono stato contento, un po' perché mi ha depotenziato, perché non pensavo che si prendesse queste responsabilità e sarei partito all'arrembaggio in maniera prepotente, perché è abituato al suo predecessore, comunque sul fatto se ne era lavato abbastanza le mani. E quindi partendo dal fondo, partendo dalla situazione della Spider Basket che è ripartita dalla Serie C e che quindi tutte quelle proposte, tutte quelle premesse di ripartire al basket per poi far ripartire anche la città sono rimaste inevase. Pare quasi che più si va in alto col basket più si creano problemi, come se una risorsa sportiva come quella che quello che è stato il basket per Fabriano si è più un problema. Parlo del basket e non di altri sport, perché Fabriano, non nascondiamoci, è stata conosciuta in tutta Italia sia per la carta che per il basket. Una città di 30.000 abitanti che ha partecipato per lustri ai massimi campionati nazionali non ha fatto altro che dare lustro alla nostra città. E qui si aggancia la seconda parte di quest'ordine del giorno, cioè utilizzare lo sport come veicolo di marketing e branding per la nostra città. Capisco che per siamo a novembre in pratica e il riferimento alla Spider possa essere emendato, perché non è giusto che ci sia il nome di una singola società che possa, tra virgolette, ricevere contributi, però era il giugno quando l'abbiamo presentato. Se vogliamo allargare questa cosa, io chiedo veramente di poter utilizzare quelle che sono le eccellenze sportive cittadine. Pensa alla ginnastica Fabriano, che compete in campionati nazionali e arriva sempre sul podio, e leggiamo ginnastica Fabriano. Dare degli incentivi a queste società che danno lustro alla nostra città, potenziare quella che è la cittadella sportiva, metterla tra i punti all'ordine del giorno l'attività di questa amministrazione. Riconosco all'assessore Balducci l'importante lavoro che sta facendo con le associazioni, perché so che si è incontrato spesso, che ha accolto diverse proposte delle stesse società sportive. Il programma di Sagramola del sindaco Sagramola era incentrato sulla valorizzazione dello sport, e qui entra in gioco anche il programma del Polo 3.0, quando affermavamo che lo sport rafforza la cittadinanza attiva. Questo è un concetto importante, si parla spesso di fare comunità, di fare aggregazione, però poi quando vengono a mancare veramente le basi per poter aggregare, per poter dare uno spirito di appartenenza, un sentimento di appartenenza ai ragazzi. Sui gradoni al Palace c'era, perché comunque tutta la settimana si aspettava la domenica, abbiamo fatto trasferte incredibili, abbiamo seguito Fabriano ovunque, anche quando è stato retrocesso in Serie C, perché era l'unica fonte di aggregazione per questa città. Una volta che è venuto a mancare il basket, purtroppo poi si sono creati anche quelle situazioni a rischio, anche a rischio delle persone stesse, perché comunque sia, venendo a mancare quel ritrovo, venendo a mancare quell'appuntamento fisso, poi ragazzi che non avevano punti di riferimento hanno preso purtroppo altre strade e ne paghiamo tuttora i conti. Quindi come sport per rafforzare la cittadinanza attiva, a ciò si lega lo sport come fattore produttivo micro e macroeconomico, diretto e indiretto. Ecco, questo è un punto nodale importante, poter utilizzare lo sport come attrazione turistica per la città, ma anche come fonte di sostentamento. Magari andare incontro a quelle società sportive che hanno un settore giovanile importante, e per cui magari il comune può avere può offrire prezzi vantaggiosi per quanto riguarda l'affitto del palazzetto o delle varie palestre, fare un circuito integrato, prendersi cura di quello che doveva essere che è il palazzetto vecchio, che doveva trasformarsi in auditorium e poi non si sa cosa. La cittadella sportiva può essere, come la cittadella degli studi, un processo, un progetto importante per dare un determinato futuro alla nostra città. Quindi non mi dilungo oltre, chiedo veramente massima attenzione al Consiglio tutto, perché è un argomento, sì, ripeto, che mi sta a cuore, ma penso che possa determinare una certa via per la nostra città. Se entriamo nell'ordine delle idee di poter utilizzare quello che è il fattore sport come un fattore che attrae investimenti, che attrae persone e che dà lustro alla nostra città, andando quindi in collaborazione con la società sportiva del nostro territorio, penso che possiamo fare nei nostri compiti veramente qualcosa di importante. Grazie.
Grazie consigliere Solari. È iscritto a parlare il consigliere Rossi.
No, grazie Presidente, ma sarò veramente breve, perché credo che insomma la passione con cui Sergio ha fatto il suo intervento insomma dica abbastanza molto di quello che poi è questo ordine del giorno, che tra l'altro è stato voluto anche, lo ricordo, da Andrea Giombi, che ha lavorato insomma per la stesura di questo ordine del giorno. Anche noi nel nostro programma elettorale abbiamo parlato molto dello sport. Lo sport, soprattutto per come lo leggiamo noi, dovrebbe rappresentare quel veicolo, come diceva Sergio, di cittadinanza attiva, ma io aumento anche un veicolo di socialità, di integrazione anche contro ogni forma di discriminazione. E io credo che insomma l'attenzione dell'amministrazione comunale su questi temi debba essere forte. Il basket, se parlo in particolar modo di basket, ma questo ordine del giorno non parla esclusivamente basket, quindi io l'accetto la proposta di Sergio magari sulla parte quanto riguarda la Spider che è stato scritto in quel periodo. Il basket è cresciuto a Fariano grazie all'impegno di tantissimi concittadini che l'hanno seguito e si sono sostanzialmente sforzati per farlo crescere. Ovviamente appena è arrivata la crisi, anche dallo sport, le grandi imprese, insomma i finanziatori, se le sono un po' date. Però noi possiamo fare molto anche nel piccolo, perché io leggendo la stampa mi accorgo tantissime volte che ci sono squadre di calcetto, la ginnastica, ma anche altri settori che ricevono attenzioni europee e internazionali per quello che fanno, e tante volte si lamentano anche come la politica sia assente. Invece ecco, ritengo che queste eccellenze la politica le debba insomma valorizzare, sia proprio perché viene dato il valore in sé al ragazzo, insomma alla squadra o al gruppo di persone che fanno l'azione, ma anche perché può, come dicevamo sull'ordine del giorno, rappresentare un marketing territoriale sostanzialmente importante per Fabriano. Credo che un'altra questione spinosa che deve affrontare il Comune, deve affrontarla insomma abbastanza velocemente, ora esula un po' dal tema dell'ordine del giorno, ma è quello dei contributi sostanzialmente alle associazioni sportive, quindi cercare di fare un piano chiaro dentro le commissioni. Noi ci abbiamo provato nella commissione allo sport negli anni precedenti, ma non siamo riusciti, per via di tanti motivi che non sto qui a dire, a definirlo. Oltre al grande sport, come ho detto, c'è anche invece uno sport che cresce a livello appunto di aggregazione giovanile, ma che non riesce a trovare tanti sbocchi. Per esempio, penso a tutte quelle forme di auto-organizzazione che le società vogliono, i campi di tennis che chiedono al comune la possibilità di mettere la copertura. Insomma, su queste cose, sono cose piccole, a costo zero, che però possono dare il segnale di un'attenzione da parte dell'amministrazione comunale a quello che sta sostanzialmente nascendo nel territorio, anche per una ripresa di un concetto così importante come lo sport, come è stato per tanti anni a Fabriano e spero che ancora lo possa essere. Grazie.
Grazie consigliere Rossi. Ha chiesto di intervenire consigliere Giordani, prego.
Buongiorno a tutti. Abbiamo esaminato attentamente l'ordine del giorno proposto dai consiglieri e in maggioranza siamo d'accordo, però proponiamo ovviamente l'emendamento che già Solari ha esposto, cioè di togliere la parte finale dell'ordine del giorno da dove, ed in particolare dalla Spider, fino agli ultimi diciamo tre righe. Quindi chiediamo di emendare questo ordine del giorno. Se siete d'accordo, grazie.
Grazie consigliere Giordani. Prego consigliere Guidarelli.
Magari prima della fine dei cinque anni se riusciamo. Se non arriva il filo, vabbè, mi sposto. Allora, no, ma è uguale, dai. Vabbè, benissimo, d'accordo, complimenti, in modo particolare se un argomento del genere è proposto da dei giovani. Noi abbiamo una grandissima fortuna in questa città, no? Che è proprio quella concentrazione di impianti uno vicino all'altro, ce ne stanno tanti delle città che hanno un'organizzazione di questo genere. Per cui è chiaro che la cittadella famosa, da un po' tutti nominata perché era presente in tutte le i programmi elettorali di tutti i partiti, ma è giusto, tanto è andato e fatto, c'è lì, utilizziamola, metterla a punto sicuramente crea degli impegni di tipo economico, ma non credo neanche di grandissime cifre. Quello che invece secondo me manca, che avevo accennato anche indirettamente nella chiacchierata che avevo fatto il precedente consiglio comunale, è una coordinazione tra le varie strutture associative, no? Cioè È chiaro, in un momento di vacche magrissime come questo, dove un'amministrazione comunale non può in qualsiasi caso, in nessun modo, dare contributi particolari per lo sviluppo anche di una società importante che magari giochi in Serie A, eccetera. Ce ne stanno tantissime, per cui è chiaro, ce ne stanno più di 40 società iscritte, per cui è chiaro che devi necessariamente più o meno eventualmente accontentare un po' tutti, perché ognuno c'ha la sua funzione, non è che quello che fa il calcio c'ha anche una funzione educativa superiore a quello che fa la pallavolo, è uguale e buonanotte. Quello che invece secondo me il comune a questo punto, anche con costi minori, dovrebbe fare è proprio la coordinazione delle attività, non tanto di campionati o altro che è una cosa normale, ma delle attività importanti. Domenica mattina stavo in piazza, ho incontrato diverse persone che mi chiedevano dove potevano andare a pranzo, no? Venivano da Bologna o da altre città, dico ma che c'è? C'è una gara di nuoto. Bene, la pubblicità, anche locale, no? Oltre che quella generale, degli eventi che vengono fatti, no? La comunicazione di questo, e ritorno sullo stesso concetto, ma è meglio che non ci ritorno perché sono sempre lo stesso discorso, se il comune è l'unico punto di incontro di tutte queste situazioni e potrebbe spettare a costo basso al comune di promuovere la comunicazione interna ed esterna di quello che si fa. Portavo mia figlia spesso e volentieri quando c'erano le gare di ballo, incontravo tutti meno che Fabrianesi, eppure arrivavano 800 coppie che stavano qui per 3 giorni, per cui il discorso che facevi tu prima, che tutti conosciamo e tutti sappiamo, anche dell'introito, no, di tipo commerciale, di marketing, perché chi viene per un motivo o per l'altro, ritorno sul concetto già espresso del turismo per eventi, no? Non il turismo per quadri, perché i quadri stanno dappertutto, ma lasciamo perdere questo discorso. Secondo me una delle possibilità che c'è il comune, oltre che di favorire l'ingresso, ridurre i costi dei vari impianti eccetera, è proprio quella di essere al centro dell'organizzazione degli eventi per una promozione, per una comunicazione degli stessi. Questo farebbe comodo a tutte le società che sprecano tempo e denaro e alla città intera, e tutto sommato non c'è bisogno di un grossissimo sforzo tipo economico, basta prendere una persona, meglio se dipendente, così è già pagata, che si occupi in modo intelligente e disponibile di questo argomento. Grazie.
Grazie consigliere Guidarelli. Prego consigliere Silvio.
Sarò breve. Io in merito a questo ordine del giorno che tende a valorizzare lo sport in tutte le sue specialità vorrei affermare quanto sia importante l'attenzione della pubblica amministrazione su questo tema, specialmente quando riguarda i giovani. Infatti molti genitori in diverse sedi sottolineano la funzione educativa dello sport in quanto tiene lontano i giovani da fenomeni sociali come il bullismo, come diceva il nostro consigliere Sergio. È un modo sano a tenerli impegnati in attività ricreative e di aggregazione. E concludo chiedendo a questa giunta il massimo impegno su tale ordine del giorno, perché anche da questo può dipendere il futuro dei nostri ragazzi. Grazie.
Grazie consigliere Silvi. Prego consigliere Romagnoli.
Grazie presidente. Mi è piaciuto molto l'intervento del consigliere Guidarelli, penso che sia molto, molto sottile e spero insomma che tutti ci riflettano molto bene. È proprio questo il problema, cioè lo sport è molto molto ampio come cosa da gestire, sappiamo tutti quanti i benefici che ne vogliono, ma richiede uno sforzo incredibile, cioè io ho fatto presidente di una società per quasi 20 anni, nella pallavolo, però richiede una passione incredibile, uno sforzo economico, di impegno e serietà, responsabilità da gestire nei confronti dei ragazzi, delle famiglie, non indifferente. Sicuramente l'atteggiamento dell'amministrazione dovrebbe essere quella, non quella che c'è stata fino a poco tempo fa, io l'ho vissuta, toccata con mano, che era molto... dire ok, voi organizzate, l'importante è che mi paghi l'impianto, l'importante è che riscuoto quello che devo riscuotere, ma è quella di proporre, essere propositiva e essere collaborativa, quindi aiutare magari i cittadini a pubblicizzare, a comunicare e far diventare magari il portale della nostra città un punto di riferimento non solo per quello che può essere il consiglio comunale, i documenti o per altre cose, ma magari farlo diventare un riferimento anche per quanto riguarda queste cose, per le attività sportive e quant'altro. Ricordo che la situazione economica di Fabriano sicuramente porta ad una difficoltà generale che si ripercuote tantissimo anche su queste attività, sullo sport in generale, perché significa non avere più sponsorizzazioni. Sicuramente la legge sulla sponsorizzazione oramai non aiuta più anche le aziende a motivare una sponsorizzazione anche minima. Però questa difficoltà si ripercuote ovviamente tutta sulle tasche dei cittadini, sulle tasche anche di chi fa sport, che è determinante. Quindi significa che se prima per andare a fare nuoto o qualsiasi altra attività, sport in generale, si spendeva 100, sicuramente oggi si spende 200, perché è difficile trovare persone, attività commerciali o industrie che contribuiscono a queste attività così importanti. Il Comune, secondo me, dovrebbe cercare di andare incontro a queste cose, analizzare questa situazione, e sarebbe importante, molto importante, creare una comunicazione, un tavolo che concerti questi regolamenti tra tutte le società, così, in modo tale da evitare le discussioni che ci sono ogni anno per assegnazione dei campi, assegnazione delle palestre, assegnazione dei contributi, tariffe e quant'altro. Per quanto concerne questo aspetto dello sport a Fabriano, noi faremo un'interpellanza legata a una differenza tra la digestione che c'è tra sport e sport, e magari cercheremo anche di concretizzare con questo ordine del giorno. Mi piacerebbe, insomma, che venga concretizzato un modus operandi diverso dell'attività, in modo tale che ci potremmo distinguere veramente e far sì che la cittadella dello sport non sia solamente l'area di Santa Maria dove sono gli impianti, ma che Fabriano venga riconosciuta come un polo sportivo importante di riferimento, che può essere sicuramente molto molto influente anche per tutta la società civile. Sicuramente quello che diceva Guidarelli è importante, noi non ci accorgiamo, ma fare un'attività, il ballo piuttosto che altre, a Foligno con il ballo hanno strabaltato una città, sono arrivati a farci una trasmissione televisiva, sono ristoranti, hotel sempre pieni, le piazze, è diventato un punto di riferimento per tutta la nazione per quanto riguarda il ballo. Allora, secondo me noi abbiamo le capacità di fare e di attuare attività di questo genere. Facciamolo, perché secondo me è molto molto importante. Grazie.
Grazie consigliere Romagnoli. Prego consigliere Balducci.
Grazie Presidente, io sarò molto breve. Condivido quanto detto, diciamo, da coloro che mi hanno preceduto, specialmente quello... l'accurata, diciamo, illustrazione da parte di Sergio Solari. Quello che volevo mettere in evidenza, che ci sta in questo ordine del giorno, è innanzitutto il ruolo pedagogico formativo che lo sport vada incentivato e supportato. Quindi quello che io chiedo, insomma, e che deve essere soprattutto privilegiato, è coloro che fanno attività sportive, questo Emanuele lo sa bene perché nelle commissioni precedenti l'abbiamo, di cui facevamo parte, e abbiamo sempre sostenuto che doveva essere incentivato in modo particolare coloro che hanno attività sportiva giovanile. Cioè è molto importante chi ha, oltre alla prima squadra, chiamiamola così, coloro che hanno anche bambini, e questa è più forte dare la possibilità di aiutare, di incentivare coloro che curano in modo particolare i bambini che vanno dai 6 anni in poi, e quindi coloro che fanno questa attività, io ritengo necessario che deve essere guardato con un occhio di riguardo, perché secondo essendo, come hai detto tu in questa interpellanza, è molto formativa per i giovani, per i ragazzi in modo particolare, invece che andare sulla strada, chiaramente, o fare altre cose che non sono importanti, fare un'attività formativa, soprattutto per i giovani, per i ragazzi in modo particolare, perché coloro che hanno la possibilità di farlo e di giocare a calcetto che ha 40 anni, insomma, vabbè, non è che c'ha bisogno di aiuto, se lo paga da solo, però chi c'ha giovani, e anche per aiutare le famiglie, perché chiaramente in questa situazione pagare una retta, pagare quello che sia per una manifestazione, per far fare sport, sia nuoto o calcio o quello che sia, sia molto importante. Grazie.
Grazie consigliere Balducci. È iscritto a parlare il consigliere Ottaviani, prego.
Grazie presidente. Io forse sarò il dissacratore della discussione, l'ordine del giorno no perché l'ho presentato, ma innanzitutto perché è stato presentato l'ordine del giorno? Non specificatamente per la problematica della Spider di quel periodo. Questa è stata ovviamente un'integrazione che si voleva fare all'ordine del giorno per acquisire maggiore empatia e trattare un problema che sembrava caduto nel dimenticatoio. Ma l'ordine del giorno è un invito politico, ed è un invito politico preciso. A Fabriano lo sport, parliamoci chiaramente, chi voleva fare politica andava a fare presidente di una società sportiva. La precedente amministrazione ha delegato lo sport ad un ruolo assolutamente residuale. Non solo, ma certe scelte che sono state fatte di gestione degli impianti hanno creato e stanno creando problematiche non solo nei rapporti fra società, ma anche all'interno del bilancio della vostra amministrazione. E allora è vero, se tutti siamo così ben orientati allo sport, se tutti adesso siamo qui a sottolineare di fronte alle telecamere una sensibilità estrema, ma ragazzi, gli anni precedenti dove stavamo tutti? Eppure c'è qui, siede in consiglio, chi ha votato atti dell'amministrazione precedente. Solari ha ringraziato, è stato educato, e ha ringraziato il sindaco Sagramola per il programma elettorale e per la tematica dello sport nel programma elettorale. Beh, io vi ricordo che avete integrato lo sport nel programma elettorale perché ve ne eravate dimenticati. Questo è quello che è successo. E allora la realtà è un po' diversa. Noi siamo stati presi in giro quando abbiamo presentato il nostro programma, e invito anche il collega Guidarelli magari a leggerlo, quando parlavamo dell'istituzione dello Sport Facility Manager all'interno della nostra struttura comunale, e abbiamo lanciato là un modello di gestione a rete da parte del comune come coordinatore fondamentale di tutte le attività. Ma avevamo detto, e questo bisogna ricordarselo, io non ho avuto sinceramente modo di comprendere quali siano le linee politiche di questa amministrazione nel settore dello sport, perché non ci sono. Poi magari l'assessore Balducci ci dirà qualcosa sulla progettualità. Ho visto anche, ho letto in passato un intervento dell'assessore stesso che andava in linea con quello che avevamo proiettato noi in campagna elettorale, vale a dire il comune che entra non più nella contribuzione alle società sportive, ma che dà un sostegno alla popolazione nel pagamento delle rette di iscrizione, perché ricordatevi che in questo momento buona parte, e io ho due figli in due società sportive, buona parte dell'utenza non riesce a pagare le rette. Il problema è questo, perché quando tu per una stagione annuale fai 600 euro di iscrizione, capisci che in cassa integrato qualcosa dà problemi. Quindi l'intervento, mi auguro che prosegua sulla sua strada l'assessore, andando a cercare di integrare questa problematica. Ma politicamente sto ancora aspettando la proposta di questa amministrazione. torno a ripetere. Ora, questa amministrazione, signori, per gran parte è la continuazione della precedente, quella che ha deciso di prendere ad interim nella figura del sindaco il ruolo di un assessore che si è uscito con la direzione, con la gestione da parte della propria società degli impianti sportivi del comune, che per 2 anni è mancato, ma questa città, questa amministrazione, il PD, l'IDV che erano in maggioranza, hanno deciso che Fabriano non aveva bisogno di un assessore allo sport. E allora oggi, a me fa piacere che sia cambiato così tanto il mondo. Ma oggi c'è una rivalutazione addirittura di questo, dello sport come punto, ho sentito, come punto fondante. Poi, certo, c'è il Consiglio d'Europa che ci dice che cosa intendiamo per sport, c'è la sociologia, c'è la medicina che ci dice le utilità, c'è l'educazione civica attraverso lo sport. Noi l'avevamo scritto nelle nostre proposte, in maniera particolareggiata, abbiamo tirato fuori anche Giacomo Leopardi, che era un vincitore nel pallone, per capire da che tipo di importanza davamo alla pratica sportiva. Però a me colpisce veramente tanto quello che poi è la conseguenza di quel 47% di votanti in Sicilia e di quel 53% che non è andato a votare. Io spero che questo ordine del giorno possa essere fruttifero, fra virgolette, per far sì che, e non ne dubito su questo, che l'assessore prima o poi ci presenterà il modello di sviluppo della Fabriano nel campo sportivo. C'è anche una provocazione che e rispondo al consigliere Romagnoli. È vero che le aziende hanno sostenuto le società sportive, ma è anche vero che a Fabriano questo sistema non è proporzionale alla rilevanza dell'attività della società in termini di utilizzo dei centri cassa di avviamento allo sport o delle competenze specifiche, è in relazione a un rapporto amicale. E allora noi avevamo proposto un qualcosa che vedeva il comune protagonista nella gestione di una rete di sponsorizzazioni che andava attraverso un unico elemento condiviso. Vale a dire, esistono delle realtà in questa città, a partire dalla fondazione e tutto il resto, che possono mettere a disposizione un quantum X, ma non da chi va a chiedere, ma che mettono in mano al comune, all'assessore, la gestione di una risorsa di questo genere per strutturare una rete che ad esempio può passare, ma non lo dico perché sennò faccio pubblicità ad Urbani, ma a una strutturazione aziendale come Made in Fabriano, per esempio, può rappresentare il modello e secondo me potrebbe rappresentarlo anche in termini di brand proprio, cioè avere un unico logo sulle maglie di tutte le attività sportive di Fabriano potrebbe essere significativo. Le 100 aziende, 200, quante sono, che compongono Made in Fabriano possono tranquillamente dare un piccolo contributo ciascuno, questo più altri soggetti, ovviamente esclude il comune dalla contribuzione diretta, perché sicuramente anche poi con l'assestato di novembre vedremo che si saranno e si ridurranno ulteriormente le disponibilità del comune, quindi con i fondi propri il comune fa poco. Cittadella dello sport. Cittadella dello sport è stato oggetto da parte mia di un ordine del giorno, di una mozione nella precedente amministrazione, che passò grazie al fatto che alcuni dei più illuminati della maggioranza sostennero il mio ordine del giorno. Ti ho fatto un complimento, Quinto. Però non si è fatto più nulla. C'era stato il tentativo di trasformare il vecchio palazzetto dello sport in centro congressi. Allora era questo il concetto della ricchezza della cittadella e gli studi che questa amministrazione dovrebbe portare avanti? Non lo so, io sono ancora in attesa di sapere qual è il vero progetto per lo sport, politicamente parlando. E allora butto là un'altra provocazione, la gestione della piscina, 25 anni che abbiamo ceduto ad esterni la gestione di una struttura che stiamo pagando con i nostri contributi per gli 8 milioni di mutuo che abbiamo fatto. La vecchia piscina, il progetto nel DOST del, per me eccessivo sinceramente, ma di un palazzetto del ghiaccio, perché questa era stata approvata dalla precedente amministrazione, da fare verso il Maglio. Se sbaglio Paglialunga mi corregga. Quindi il senso reale, o almeno che era nelle mie intenzioni nella partecipazione, nella sottoscrizione di questo ordine del giorno, è un senso di provocazione, è un senso di catalizzazione, acceleriamo un processo, un percorso su cui poi tutti, da quello che ho sentito, andiamo a condividere quelli che sono gli effetti, le esternalità positive dello sport, non solo riguardo al target dei bambini, ma riguardo ad esempio alla Long Life Education e quindi ai progetti di mobilizzazione, per esempio nell'età avanzata. Io mi aspetto e ho fiducia su questo che l'assessore per una volta rispetto a tutte le amministrazioni vorrà dare, investire risorse ed energie anche mentali per presentare alla commissione precipua, lavorare con queste insieme alle consulte per andare a presentarci un progetto credibile, un progetto reale che non tenga più conto delle appartenenze politiche dei vari presidenti delle società sportive, ma che inizi ad utilizzare un set di indicatori ovviamente orientati a quelli che sono gli obiettivi che noi abbiamo prioritariamente in essere. E quindi dalla parte fondamentalmente, come diceva il nostro progetto in campagna elettorale, del diritto allo sport da parte di tutte le generazioni. Un'ultima cosa, se è un suggerimento ulteriore, le società sportive possono andare incontro, come diceva Romagnoli, a una riduzione ad esempio dei costi delle strutture comunali, allorquando però diano un valore aggiunto, creino valore aggiunto, e questo soprattutto attraverso un processo di catechesi, fra virgolette, parola probabilmente gradita all'amministrazione, all'interno delle attività scolastiche, quando inizino ad apportare un contributo fattivo e mettono a disposizione le loro tecnalità, assessore Paglialunga non commenti, di modo che si possa avere un'azione di un'azione vera e propria pedagogica sull'avviamento alla pratica sportiva, alla cultura dello sport da parte delle nuove generazioni, perché ricordiamo sarebbe il migliore investimento che potremmo fare sia in termini di educazione civica sia in termini di salute reale. Detto questo, mi sentivo, scusate, ma io capisco che poi sono il dissacratore, però non parliamo con ipocrisia. Cerchiamo, questo è un momento particolare, mi unisco a chi ha manifestato il proprio sostegno al sindaco per la malaugurata vicenda di cui è stato oggetto. Ed è un momento particolare in cui anche attraverso una gestione unitaria di questo genere dello sport si può creare una situazione di, fra virgolette, mitigazione, ma in particolar modo una amplificazione del senso di appartenenza ad una comunità. Non riduciamo, come è stato fatto finora, come avete voi stessi, alcuni di voi, fatto fino a poco tempo, a pochi mesi fa. Non riempiamoci la bocca parlando dello sport quando ci ascoltano gli sportivi. Crediamo nella possibilità e nello strumento dello sport come veicolo a 360 gradi nel benessere della comunità e dimostriamo soprattutto di crederci. e quindi rimango fiducioso, essendo per il consigliere, per l'assessore Balducci, ovviamente la prima volta che viene, fra virgolette, ad occuparsi di questa delega. Mi aspetto da parte sua una progettualità che vada nel senso, almeno di tutto quello che finora è stato detto da tutti i consiglieri, maggioranza e minoranza, per veramente cercare di partire, chiedendo il contributo a tutti, per carità, ma con una maniera trasparente, in maniera di sostegno a 360 gradi e soprattutto finalizzata, non me ne vogliate, per, anche se cronologicamente e anagraficamente noi siamo al di fuori, nell'ambito indirizzata come target principale nell'ambito delle giovani generazioni. Grazie Presidente.
Bene, consigliere Ottaviani. Per fatto personale, consigliere Romagnoli, prego.
Grazie signor Presidente. È sempre divertente ascoltare il dottore. Meraviglioso. Allora, scusate, io volevo solamente puntualizzare una cosa. Conosco molto bene la realtà dello sport a Fabriano, la gestione, perlomeno che veniva fatta, perché comunque sono passati gli anni anche a me, quindi parliamo di almeno 2-3 anni fa. Al di là di questo, conosco le difficoltà magari e le problematiche che hanno sia le famiglie, sia le società sportive nel portare avanti ognuno la loro parte nel progetto sportivo, chiamiamolo così, locale. Il problema qual è? Il problema è che l'azienda non è motivata magari a avere, in un momento in cui c'è una situazione di difficoltà economica, industriale, di mercato, a sponsorizzare o aiutare una società sportiva, a meno che, come diceva giustamente Ottaviani, non c'è un rapporto di amicizia, e la famiglia si trova in difficoltà per le stesse motivazioni. Allora che succede? Qui può entrare in ballo la politica. Noi abbiamo parlato sabato scorso al Consiglio Comunale Aperto di economia bene comune. Nel concetto di economia bene comune c'è il vedere da un punto di vista diverso il fare imprenditoria e il fare politica, e quindi fare anche sport. Perché, per esempio, nel concetto di poter attribuire un punteggio alle aziende in base al quale, se la società si occupa di, non so se avete visto il video, comunque è possibile rivederlo, avete tutta la documentazione, in base al fatto se l'azienda è attenta o meno all'ambiente, piuttosto se assume personale, lo tiene per X tempo, piuttosto comunque attiene a un certo atteggiamento etico o meno. O magari si potrebbe inserire il discorso, se una società aiuta una società sportiva, sponsorizza una società sportiva, o magari, perché no, è bella la proposta di Ottaviani di far confluire tutto magari in un'unica struttura per dare anche un senso di uguaglianza, no? Aiutare tutte quante le strutture sportive in base alle loro dimensioni ed esigenze.
Consigliere Romagnoli, scusi, sul fatto personale però, sì. Le ho dato la parola sul fatto personale, quindi grazie.
Sono d'accordo sul fatto di apportare dei correttivi, ma quello che diciamo noi, mi ha fatto perdere il filo, Presidente, non ero andato fuori della discussione. Comunque, il fatto di cambiare punto di vista, cioè per l'azienda deve essere un plus il fatto di aiutare le società sportive, quindi magari vedo con un occhio diverso, aiuto o acquisto meglio da un commerciante che ha un punteggio alto di economia bene comune, perché aiuta anche le società sportive. Quindi questo secondo me deve fare la politica, contribuire. Poi d'accordo con il dottore quando parliamo di attivarci, non guardiamo il passato, perché sennò stiamo sempre lì a discutere le stesse cose, guardiamo da oggi in poi, di attivarci per fare qualcosa di concreto e cambiare questo punto di vista. Lo sport, come dicevo prima, deve essere visto come un plus, un qualcosa di positivo, non è un peso per la società e un costo, deve essere visto come un punto di forza che può portare a qualcosa di molto positivo per la città, come ho fatto l'esempio prima per Foligno. Poi magari rivedere anche alcune cose che vedremo in seguito. Grazie.
Grazie consigliere Romagnoli. Prego consigliere Leli.
Grazie Presidente. Penso siamo tutti d'accordo nel riconoscere allo sport un valore edificante per la persona, in tutte le sue fasce di età, dai più piccoli fino agli adulti. Il valore dello sport viene da antiche tradizioni, qui già gli antichi greci, se pensiamo con i giochi olimpici, anche i latini, Giovenale parlava di mens sana in corpore sano, insomma il valore dello sport come valore edificante che attraversa tutti i secoli e la storia della persona come aspetto sociologico. Passando ad un aspetto, diciamo così, che riguarda strettamente la nostra società, volevo dire che per quanto riguarda i giovani, un filo conduttore anche il fatto che lo sport rappresenti, come dire, un fattore che può, oltre che educare, creare momenti di aggregazione e anche, come dire, pedagogici, può costituire praticamente anche uno sviluppo che porti ad implementare il turismo della città. Volevo dire che comunque per essere efficace, per produrre risultati tangibili, questa attività sportiva all'interno del mondo giovanile, bisogna dire che però questo sistema, il nostro sistema sportivo, deve essere in grado di conciliare la sua dimensione economica con quella popolare, educativa, sociale e culturale, perché solo in questo modo riuscirà ad allargare la sua sfera di influenza sui giovani. Cosa intendo dire con questo? Che per comunque portare avanti, sviluppare tutte le attività sportive, sicuramente c'è bisogno di un supporto di base dal punto di vista economico, culturale e delle strutture stesse. Partendo da questa consapevolezza che lo sport deve essere considerato un terreno fertile per dare attuazione agli impegni di giustizia, equità e sostenibilità della vita e delle attività umane, sto leggendo testualmente che c'è stata una convenzione a Rio de Janeiro nel 1992 con un summit mondiale su ambiente e sviluppo dell'ONU che si è posto due obiettivi fondamentali, cioè quello di migliorare, diciamo così in generale, le condizioni socio-economiche e di tutelare e controllare le risorse per lo sviluppo sostenibile, proprio anche per quanto riguarda lo sviluppo dello sport. Quindi, da questi presupposti è necessario, secondo me, partire per dare concretezza a tutte le aspirazioni generali del mondo dello sport anche nella nostra realtà locale. Quindi, bene il basket, ma diciamo così, se cerchiamo di valutare un po' tutto il ventaglio delle attività sportive che anche nella nostra città, anche se meno conosciute, vengono comunque effettuate, penso anche alle gare di ballo, per esempio, a cui si ricollegava prima il consigliere Guidarelli, penso anche alle gare di nuoto per le persone disabili. Tutto questo ci porta a pensare che intorno insomma, a questo tipo di attività si può creare anche un modello e una rete turistica. In particolare volevo dire questo, che le attività sportive all'aria aperta, come anche l'equitazione, le escursioni a piedi, in bici, il cicloturismo, sono tutte attività di richiamo e di promozione turistica che anche in altri comuni giustificano spese rilevanti per ospitare squadre e manifestazioni sportive di richiamo nazionale ed internazionale. Quindi secondo me sarebbe opportuno anche prendere di esempio dei modelli virtuosi come delle regioni, faccio riferimento non so al Trentino Alto Adige, ma anche regioni vicino a noi come l'Umbria, che stanno puntando proprio su questo settore, cioè utilizzare lo sport anche per implementare il turismo. Il processo però partecipativo delle associazioni sportive è uno strumento indispensabile per giungere ad un risultato significativo nei riferimenti di base, positivo nella definizione delle soluzioni e praticabile nella quotidianità quanto negli indirizzi politici. Per questo motivo riteniamo fondamentale la costruzione di momenti di dialogo finalizzandoli ad avere delle occasioni di conoscenza, di riflessione e anche di concertazione delle pratiche di miglioramento da attuare. Volevo aggiungere anche questo, per quanto riguarda il fenomeno del turismo sportivo di cui oggi si parla molto, è indubbio che esso rappresenta di fatto una chance di sviluppo locale in grado di completare l'offerta turistica del territorio e di conseguenza attrarre investimenti, ricchezza e perché no anche occupazione, un po' di occupazione. Quindi l'interesse per il collegamento fra sport e turismo si è sviluppato anche nella nostra realtà territoriale attraverso l'avvicinamento di questi due fenomeni, lo sviluppo e il rinnovamento delle forme sportive, il nuovo modo di vivere lo sport come piacere ed il richiamo alla natura, che sono tutti fenomeni che hanno concorso a creare un'immagine positiva dello sport quale attività regina del tempo libero. Quindi concludo dicendo che è assolutamente necessario fare sintesi sia sul piano politico che tecnico. In questo senso le istituzioni pubbliche, gli enti organizzatori, le società sportive possono e devono compiere un'azione propulsiva. Anche attraverso questa rete c'è un contenitore già presente, io parlo di Made in Fabriano Academy, che potrebbe costituire una piattaforma all'interno della quale sviluppare una strategia di promozione sul nostro territorio di tutte le attività sportive. Quindi sarebbe importante partire da questo ordine del giorno per sviluppare una strategia di sistema la quale sperimenti un più avanzato modello di relazioni tra enti locali e territoriali in cui ciascuno di noi giochi un ruolo chiaro, senza contrapposizioni e sovrapposizioni. Cominciamo, secondo me, ad individuare i soggetti. Chi deve fare che cosa? Possiamo utilizzare appunto partire dalla consulta dello sport, una collaborazione con Made in Fabriano, la eventuale disponibilità delle banche e perché no anche il contributo di qualche azienda del nostro territorio che voglia comunque sollecitare e promuovere un tipo o più tipi di attività sportive. Naturalmente si tratta queste di lavori e di funzioni che devono essere gestite e programmate in modo sinergico, il che significa utilizzare tutti gli strumenti di concertazione disponibili tra componenti pubbliche, private ed associative per definire una strategia condivisa al fine di valorizzare anche attraverso lo sport l'immagine del nostro territorio. Grazie.
Grazie consigliere Leli. Prego consigliere Arcioni. Prego, consigliere Arcioni.
Allora, grazie Presidente. Allora, io voglio intanto ringraziare il consigliere Solari che ci ha proposto a suo tempo e noi abbiamo aderito questo ordine del giorno. Io ho qualche anno in più del consigliere Solari e ho vissuto benissimo il periodo dello sport che io chiamo libero a Fabriano, libero perché c'erano tante opportunità. Ricordo quando la nostra squadra di basket fabrianese giocava la domenica mattina fuori il campetto della scuola Gentile e io facevo da adolescente il tabellone elettronico del momento, che era un tabellone fatto di legno dove si dovevano cambiare i numeretti a mano. E ricordo lo spirito di quando la società giocava a Piaggia d'Olmo e spesso si andava a piedi a vedere la partita. Però in quel periodo c'era, proprio legato alla squadra di basket, c'era tutto un fermento anche di attività e di luoghi dove condividere questa passione. E non ultimo ricordo il luogo per eccellenza che era diventato, diciamo, il chiostro della chiesa di San Venanzo, dove a tener banco c'era sempre l'amico Gianni Quaresima, che ci parlava a tutti di basket, insomma, con una visione che lui aveva anche a livello mondiale di questo sport. E a parte questo, voglio ritornare su quello che sull'intervento del consigliere Ottaviani, perché fondamentalmente ha anticipato molti degli argomenti sui quali volevo riflettere, e non ultimo al discorso dell'accesso agli impianti, perché diciamo, abbiamo notato, e tanti cittadini ci hanno riferito questo, che per una scelta fatta, diciamo, dalla precedente gestione, molti impianti sono stati dati in gestione a delle società che poi hanno impedito fondamentalmente l'accesso agli impianti che, ricordo, sono pubblici. Ecco, quindi secondo me la riflessione da fare è anche questa: nella riorganizzazione diciamo, della gestione degli impianti sportivi, quindi dell'accesso della cittadinanza allo sport, ricordo fra i periodi, diciamo, piacevoli, quelli nel quale se decidevi di andare a fare una corsetta allo stadio ti mettevi un paio di pantaloncini e andavi tranquillamente a farti la tua corsetta allo stadio. Adesso questa cosa è impedita, e noi abbiamo sempre più, diciamo, impianti dove questo non è permesso. Io ricordo il periodo in cui invece l'accesso agli impianti era molto più amichevole, insomma, e quindi chiedo, diciamo, se è possibile di riprendere in mano diciamo, questa gestione, facendo riflessione magari insieme a tutti i gruppi consiliari e verificando la possibilità di ritornare, diciamo, a una gestione che non sia quella dove politicamente io faccio il compitino in qualche modo di appioppare l'impianto, perché penso che anche dal punto di vista economico riesca a gestire questa cosa. Dal bilancio questo fra l'altro non traspare, perché la gestione è assolutamente deficitaria. Ma al di là di questo, io ripeto, penso che, come hanno detto in molti delle persone che mi hanno preceduto, che lo sport sia un elemento fondamentale di aggregazione, e che credo che lo sforzo che dobbiamo fare tutti insieme è permettere, diciamo, un accesso, diciamo, più libero agli impianti comunali, e soprattutto riflettere sul fatto di tutte quelle cose che sono state date in gestione, secondo noi in maniera assolutamente scellerata. Noi da questo punto di vista faremo interrogazioni e faremo approfondimenti con accesso agli atti dal punto di vista della gestione economica di questi impianti, e non ultimo voglio portare all'attenzione il discorso della piscina comunale. Ecco, la piscina comunale, credo, non ho i numeri a portata di mano, però è una piscina che è un'eccellenza e che è stata data in gestione, quando invece secondo me poteva essere un impianto benissimo gestito, diciamo, dal pubblico. Fra l'altro sulla piscina vorrei aprire velocemente una parentesi, perché io ritengo vergognoso che in fase, diciamo, di progettazione di quella piscina, e io lo sto toccando con mano questo periodo perché ci stanno chiamando le persone che stanno facendo riabilitazione in piscina, non ci sia una vasca adeguatamente, diciamo, dedicata appunto alla riabilitazione. E considerando che sono state fatte quattro vasche, tre interne e una esterna, e quindi su questa cosa mi piacerebbe anche magari con i tecnici comunali e con l'assessore ritornarci, perché penso che un complesso come quello della piscina comunale debba riconoscersi come eccellenza anche dal punto di vista della possibilità di accesso e di possibilità di riabilitazione da parte diciamo di persone diversamente abili. E ripeto, concordo con la riflessione, e tanti temi li ha trattati giustamente lui, sulla riflessione che ha fatto il consigliere Ottaviani, perché secondo me bisogna ritornare da una politica dei compitini per fare le toppe a una politica che affronti complessivamente l'argomento le problematiche e soprattutto in questo caso un tema estremamente delicato, perché lo sport riguarda la possibilità di aggregazione, di condivisione e di fare squadra dei giovani nel nostro territorio. Grazie.
Grazie consigliere Arcioni. È iscritto a parlare il consigliere D'Innocenzo. Prego.
Allora, lo so. Allora, io ho guardato l'ordine del giorno proposto da parecchi amici dell'opposizione e vedendo la parte finale propositiva del documento, chiede all'amministrazione, al sindaco, al consiglio comunale, alla giunta, al sindaco, al consiglio comunale, un impegno a sviluppare una propria azione nodale di riferimento trasversale e pluridimensionale nella nostra realtà, cercando di sinergizzare gli sforzi per le risorse fra sociali, attività produttive, economiche, finanziarie e private del nostro territorio, riorientandole al tentativo della salvaguardia delle nostre società. Io penso che l'ordine del giorno parli da solo e vada approvato all'unanimità e con spirito proprio propositivo da parte di tutti i consiglieri comunali. Il riferimento alla Spider, come chiesto da parte della maggioranza, di cassarlo, come si dice, e penso che sia una cosa ovvia. E io penso che, data la parte finale di questo documento, fino adesso abbiamo sottratto tempo utile al dibattito in Consiglio Comunale, perché penso che sia un documento da sottoscrivere e votare proprio senza neanche discussione. Io un paio di riflessioni le faccio, ricordando, dato c'era un riferimento alla Spider, al basket, anche nell'introduzione del consigliere Solari, quando il basket a Fabriano era in difficoltà, organizzammo, penso che era il primo mandato dell'amministrazione Sorci, un consiglio comunale aperto sulle problematiche del basket. Io all'epoca ero amico personale di Ario Costa, che era l'amministratore delegato del basket. La sera prima andammo a cena insieme, parlammo del problema e dico: vabbè, domani vedremo di fare il possibile, sensibilizziamo la città, riconosciamo tutti l'importanza del basket a Fabriano. Poi, quando presi la parola in consiglio comunale, dissi: ma noi vogliamo salvare il basket o la Serie A? E Ario Costa mi mandò dei messaggini insultandomi: ma come no, l'idea era quello di salvare. Certo, perché questo è lo snodo di tutta la nostra discussione. Lo sport lo salva solo la passione. Sentivo Ioselito prima parlando, Sergio quando parlava e raccontava delle vicende passate, quanta passione avranno messo i cittadini fabrianesi per il basket e per lo sport in generale. Oggi noi che siamo qui tra questi banchi, anche per rispetto della città, degli elettori, dei cittadini fabrianesi, dobbiamo prendere delle decisioni importanti. Ognuno di noi deve fare ciò che gli è consentito fare con il massimo impegno per lo sport, quindi dobbiamo discutere in consiglio comunale, abbiamo delle commissioni, possiamo utilizzare la consulta, possiamo anche permetterci di fare un consiglio comunale aperto per la città sullo sport. Ma noi poi, in sostanza, e guardo Attini, la decisione che deve prendere il consiglio comunale è quanti soldi del bilancio comunale dover destinare allo sport. Perché a parole siamo tutti bravi. Lo sport, secondo me, non è la società per azione, perché vediamo anche a livello nazionale quello che abbiamo ridotto lo sport. Ormai i risultati in parecchi campi, cioè ormai i risultati non si decidono più nei campi di calcio, quello facendo riferimento al calcio, ma nelle segrete stanze del mondo delle scommesse. Allora noi dobbiamo vedere se vogliamo salvaguardare una realtà o delle realtà importanti, o se invece vogliamo allargare il discorso dello sport ad un significato più ampio, che è quello della formazione dei giovani, che è quello dell'insegnare ai giovani lo spirito dello spogliatoio,
insieme per un obiettivo, del rispetto dei propri compagni di squadra, dei propri avversari, degli arbitri. Se noi vogliamo fare un discorso del genere, bisogna che partiamo dalla base. Se noi vogliamo salvaguardare delle realtà che spesso coincidono con delle società per azioni dello sport o delle società che sono l'emblema, il simbolo della città, questa è una discussione aperta che dobbiamo affrontare in consiglio comunale, perché non dobbiamo affrontarla solo a parole dove tutti siamo bravi e maestri, ma con i fatti. E l'unico fatto che possiamo decidere, ripeto, poi concludo questo mio intervento perché voglio essere breve, è quanti soldi del bilancio destinare allo sport, perché le palestre si pagano. È giusto magari, vedo anche l'assessore, l'ex assessore Ranaldi che entra in questa stanza e abbiamo parlato tante volte anche in commissione dello sport, è giusto salvaguardare quelle società, come diceva Balducci, che impegnano il proprio tempo, è una forma anche di volontariato, nel rispetto dei giovani e dei giovanissimi, ma dobbiamo salvaguardare anche lo sport di quelli un po' più grandi. Allora, il costo delle tariffe, degli impianti, sono tutti discorsi che rientrano in un disegno generale politico, dove noi oggi sensibilizziamo l'amministrazione e la città al problema, e poi però passiamo dalle parole, dai fiumi di parole, degli elogi allo sport, riconosciamo tutti l'importanza dello sport, però poi alla fine dobbiamo andare a decidere quanto la musica, come mi suggeriscono dai banchi, quanto poi è nostra intenzione, soprattutto in questo momento così delicato, andare a destinare allo sport. Come destinare allo sport? Io ricordo sempre quel consiglio comunale dove pensavamo di fare una cosa importante per la città, quando uscimmo al consiglio comunale gente ci diceva: ma come, voi volete destinare dei soldi comunali, dei soldi pubblici per salvare una società privata? È un problema che ci è stato posto, un problema generale che secondo me dobbiamo affrontare in maniera un po' più ampia, non come un punto di discussione in consiglio comunale. Però chiudo questo mio intervento cercando di essere il più breve possibile, dicendo che tutto quello che abbiamo discusso fino ad oggi, secondo me abbiamo perso tempo, perché l'ordine del giorno, così come proposto, anche così come emendato, va votato e basta.
Bene, prego consigliere Pellegrini.
Grazie Presidente. Sono un po' a disagio perché siamo tutti d'accordo. Parlare dello sport è un po' come parlare della mamma. Chi è che ne parla male? Ora, vorrei far notare una cosa, che è vero che lo sport, una volta i latini dicevano mensa sana in corpore sano, poi qualcun altro diceva panem et circenses, abbiamo toccato tutti gli argomenti di quanto va bene lo sport, di quanto è utile sostenerlo. E però c'è anche il panem oltre che circenses, quindi abbiamo toccato indirettamente anche quanto possiamo destinare allo sport e quanto no. Qualcuno, mi sembra il consigliere Ottaviani, aveva proposto di far confluire gli interventi a favore dello sport dal punto di vista finanziario verso il comune, che poi poteva anche pensare a ridistribuire, bella cosa sicuramente. Devo ricordare che anch'io ho una certa età e per 8 anni ho fatto il medico della Fabriano Basket quando stava in Serie A. Allora erano altri tempi e giustamente magari qualcuno si poteva fare bello attraverso lo sport anche dal punto di vista politico. Questo accade in ogni realtà, credo. Accadeva perlomeno. Ma i tempi sono cambiati. E visto che parliamo di sport, e visto che sono state fatte anche delle provocazioni, ne voglio fare uno anch'io. Qui stiamo parlando di piscina comunale, di basket, di calcio, eccetera, eccetera. Parliamo di tutte le realtà che principalmente si svolgono all'interno della città. Avessi sentito uno dire che magari gli abitanti delle frazioni non è che hanno a disposizione molto facilmente tutte queste cose. perché se per una madre è difficile portare un figlio alla piscina, voi pensate a un abitante che sta a Biaccia o che sta a San Giovanni o che, educare gli stessi figli e portarli ad avere gli stessi privilegi che hanno altri figli. Abbiamo sentito parlare di rette e tutto il resto, è chiaro. Purtroppo tutto ha un costo e tutto si riduce al portafoglio. Poi ho sentito parlare in maniera positiva, per carità, perché ne abbiamo parlati tutti bene. Il consigliere Romagnoli parlava del ballo, perché anche il ballo teoricamente è uno sport. E Poligno ci si è fatto bello. Ho sentito parlare di modelli virtuosi, ma vorrei dire che noi abbiamo abbastanza cervello per cercare di creare dei modelli virtuosi anche noi, giustamente anche utilizzando o correggendo quello che sono i modelli virtuosi all'esterno. Ho sentito parlare sempre di giovani, ne ho sentito parlare da quando avevo 10 anni, oggi ne ho 60 e si parla sempre di giovani. Sono diventati vecchi quei giovani di cui sentivo parlare io. Ora c'è anche un'altra realtà, per esempio, nessuno l'ha tirata fuori. Ci sono degli sport che praticano anche persone anziane, tipo le bocce, bocciodromo. Qualcuno di voi ha sentito mai che esiste un bocciodromo a Fabriano e che ogni 2 settimane di media riceve giocatori da ogni parte della regione e fuori regione che vengono qui a Fabriano? Queste attività, per esempio, hanno anche un'alta valenza nel tutelare gli anziani, perché non esistono solo centri ricreativi e di aggregazione solamente a livello giovanile, ma anche a livello degli anziani. In definitiva, il discorso può essere volto in questi termini. Non ricordo chi lo ha detto, forse il consigliere Arcioni, ma ho poca memoria, forse data l'età, che noi dobbiamo guardare al futuro più che al passato. Noi abbiamo altrettanta intenzione dell'opposizione, per questo chiediamo anche una mano all'opposizione nello sviluppare questo che è un tema assolutamente importante per questa città, che ha molti risvolti. Non ha solo il risvolto educativo, perché si dice con una fava si possono prendere più piccioni, quindi può avere anche un risvolto sicuramente anche economico per una società che in questo momento sta soffrendo. E sempre provocatoriamente, perché no, far diventare la città di Fabriano, mi viene da ridere a dirlo e guai a chi mi criticherà per questo, c'è una realtà per esempio che sta prendendo campo a livello nazionale, è quello sport, che sport non è, il gioco del burraco sta prendendo in una maniera micidiale tutti quanti, perché non organizzare anche da noi? Visto mai? Questa era una provocazione, però dal punto di vista commerciale, di promozione eccetera, può essere utilizzabile, è un rivolgere un'attenzione tutti insieme a cercare di orientare la nostra società a nuovi modelli di sviluppo, visto che sono caduti altri modelli di sviluppo. Quindi io, tanto per chiudere, dico sì, come ha detto il nostro amico Di Innocenzo, abbiamo fatto perdere tempo. Io non sono d'accordo sul fatto che abbiamo perso tempo parlando di questo argomento, perché l'argomento è un argomento toccante, lo è stato sempre. L'invito che do io come prima persona anche all'assessore, alla giunta, a noi stessi e a voi anche dell'opposizione, di collaborare unitamente e congiuntamente per far sì che questa cosa sia non solo educativa, produttiva e tutto il resto, ma sia veramente una cosa da farsi e da sviluppare. Per cui valga anche come dichiarazione di voto, emendando quella l'ultima parte dove si fa riferimento a una sola società, di estendere appunto questo nostro interesse a tutti, cercando che il comune stesso sia il giudice arbitro per destinare quelle risorse più o meno grandi che potrà avere verso un bene comune che è lo sport. Grazie.
Grazie consigliere Pellegrini. Prego consigliere Urbani.
Grazie Presidente. Io faccio un intervento come Presidente del Medin Fabriano, non tanto come consigliere comunale, perché i colleghi che mi hanno preceduto in questo, fino ad ora hanno detto cose interessantissime. All'amico Marco voglio dire che io, grazie a Dio, non c'ho bisogno della pubblicità, perché come Presidente di Medin Fabriano mi ero dimesso prima della campagna elettorale. Io la campagna elettorale, sapete tutti com'è finita, ho ripreso la veste del Presidente di Medin Fabriano. Però la cosa che dice Marco mi stuzzica. È una cosa che ha detto, è importante. Chiunque partecipa a Medin Fabriano oggi, e posso dirvi, darvi delle anticipazioni, che siamo arrivati ad avere 286 aziende iscritte, abbiamo 68 soci fondatori, e anche i soci onorari da 3 sono diventati 5, perché chiaramente il nuovo sindaco è socio onorario di Medin Fabriano, e poi con grande piacere posso anticiparvi che il Lions Club ha aderito all'unanimità, l'assemblea dei soci del Lions, di cui io mi ero già dimesso prima di fare la richiesta, quindi per la massima correttezza lo dico, ha deliberato all'unanimità di entrare anche il Lions Club come socio onorario di Medin Fabriano. Chiaramente stiamo creando un marchio, che sta e viene utilizzato. Metà ottobre alcune aziende di Fabriano sono andate alla fiera Pordenone dell'elettrodomestico, tutte sotto il brand Medin Fabriano Academy. Stiamo andando nuovamente a Dubai con alcune aziende del territorio, tutte quante iscritte a Medin Fabriano. Però posso dirvi una cosa: Medin Fabriano fino ad oggi non è una associazione, è un'accademia, non è un'associazione che riscuote contributi o le tessere o i versamenti come fanno altre associazioni, come l'associazione industriali, che ha un sistema di calcolo ben preciso in base al fatturato, in base al numero di dipendenti, e ogni azienda iscritta paga un contributo che serve poi a finanziare l'attività dell'associazione. Medin Fabriano non ha mai fatto pagare un euro a nessuno, quindi in questo momento Medin Fabriano non ha risorse proprie, vive con delle risorse limitate che vengono da un unico sponsor fino a questo momento. Però la cosa mi entusiasma, perché faccio un esempio, lo dico con molta chiarezza. La mia azienda, e non è che qui voglio farmi bravo, dico solo delle cifre, dei fatti numerici, la nostra azienda ha continuato nel suo piccolo, in proporzione alle sue dimensioni comunque, a finanziare, a sponsorizzare tante manifestazioni, piccole, medie, grandi, nelle frazioni, come diceva Pellegrini. Adesso abbiamo sponsorizzato la squadra del Serradica, per esempio, no? Abbiamo sponsorizzato quest'anno anche il basket con 8.000 euro, che se tante aziende Fabriano in proporzione al loro fatturato avessero proporzionatamente contribuito, sicuramente. Però faccio una riflessione. Io sono pronto come presidente di Medin Fabriano e come titolare dell'Air Force a far transitare tramite Medin Fabriano tutte le sponsorizzazioni che l'Air Force ha dato e può dare, perché possa diventare un soggetto assieme all'amministrazione, assieme a tutti gli altri soggetti che potrebbero entrare nella gestione di queste risorse, e andare a chiedere personalmente a tutte le aziende iscritte, alla fondazione che è socio onorario di Medin Fabriano, a tutti quanti, la possibilità di partecipare tutti a un progetto che veda poi Medin Fabriano come un marchio, come un brand di tutta l'attività sportiva nostra, che chiaramente dovremo un po' dividerla tra quella professionistica e quella dilettantistica, perché è sul dilettantismo che dovremmo, secondo me, un po' di più puntare, sui ragazzi, sui giovani, perché sai, adesso io una mano al basket gliel'ho data, però gli ho detto pure, se avete fatto una società di professionisti, bisogna pure che trovate sempre le risorse per portare avanti l'attività professionistica, ma l'attività dilettantistica è un'altra cosa. È lì che veramente mi trovate perfettamente d'accordo con la proposta, con l'idea buttata lì da Marco, che possa essere un brand, perché stavamo per anche per... Intanto c'è la sua sezione sport e tempo libero, gestita come responsabile la sezione da Leandro Santini, che è anche il responsabile della consulta dello sport. Ma stavamo per aprire un'ennesima sezione, la 22esima, Made in Fabriano Giovani, che le volevamo chiamare Made in Fabriano Giovani. Potremmo veramente, se l'amministrazione è d'accordo, io mi prendo un impegno come Made in Fabriano, tanto non è che c'è la campagna elettorale a sindaco fra dopodomani, no Giancarlo? Fra 5 anni, io ce ne avrò 65, vado in pensione, quindi quello che dovevo fare, non c'ho più tempo, quello che dovevo fare, c'ho più tempo, vabbè, devo andare a pesca Marco. E quindi io sono pronto, disponibile come presidente di Made in Fabriano ad adoperarmi assieme ai 68 soci fondatori, ai 5 soci onorari, alle 286 aziende, a valutare se c'è un percorso da fare in maniera congiunta. Io sono disposto immediatamente, l'accetto questa cosa che dice Marco, sono disposto immediatamente a far confluire le risorse che l'Air Force, la mia azienda, ha dato direttamente col marchio Air Force, che poi a me non serve perché in Italia noi non vendiamo nulla, esportiamo il 100%, quindi io non è che c'ho un ritorno pubblicitario, la mia azienda, sulla vendita nel nostro territorio, non ci vendiamo proprio. Quindi però a far confluire su un marchio che potrebbe diventare, come lo sta diventando per le attività economiche, commerciali, industriali, un brand della nostra città, a dirottare le risorse tramite un brand che possa diventare anche un marchio per l'attività dello sport e soprattutto quella giovanile. Io su questo argomento sono al 100% disponibile. Grazie.
Grazie consigliere Urbani, prego consigliere Crocetti.
Dunque, diciamo, parlando di sport, giustamente siamo tutti concordi e d'accordo sull'utilità sull'eticità anche pedagogica dello sport. Il discorso è che nella discussione, a parte adesso l'intervento di Urbani, di progettuale non, poco c'è stato. Io direi che da partire da un assunto, no? Che i tempi sono quelli che sono, che le famiglie hanno meno disponibilità economiche. Le società, l'abbiamo detto, non stanno in condizioni di poter dare delle sponsorizzazioni sia per la loro, diciamo, per i loro bilanci e anche per le normative lì che sono cambiate, non si può scaricare più come si faceva una volta. E poi poi ci stanno le società, anche qui però delle società bisogna dire qualcosa, no? Nel senso che in questi anni abbiamo visto di tutto e di tutti, e siccome i soldi non ce l'ha più nessuno, bisogna che ci sia anche un coordinamento, un comportamento etico anche di queste società, no? Perché non è possibile, per esempio, che quando c'era il Fabriano Basket c'era la Mediterranea, che c'è il Fabriano Calcio e c'è la Fortitudo, per citare quelle più importanti. Ci stanno anche piccole altre società che dentro queste società, se può anche dire, c'è anche qualche ladro di polli, e tutti non è che dobbiamo o possiamo dare risorse che tra l'altro non ci sono più. Quindi bisogna partire da una riorganizzazione, diciamo, di tutto il sistema, e non che solo il comune deve avere il dito puntato contro, mentre tutti gli altri possono fare ciò che vogliono, e questo non è più consentito. Non siamo più nella condizione di sopportare questi tipi di comportamenti, che poi si risolvono alla fine che le società non pagano gli impianti, per cui ci troviamo questi aggravi sui bilanci che non possiamo più sopportare. e non ci saranno montagne di soldi da destinare allo sport, perché non ci sono. E questo bisogna comprenderlo, capirlo e capire come comportarci in una situazione del genere. Sentivo l'intervento Ottaviani, lui è capacissimo nell'oratoria e tutto riassume in maniera funzionale a lui, e va bene, però diciamo di quello che ha detto mi sento di sentire. Per esempio, non dimentichiamo che questa amministrazione ha costruito. Allora, innanzitutto vorrei dire che la cittadella dello sport nasceva molto prima della sua mozione, perché anche a livello urbanistico, un'amministrazione precedente, abbiamo studiato e condiviso il criterio della cittadella dello sport. Abbiamo costruito la piscina comunale, che adesso potrà essere, io ne sento pochi criticarla, poi dopo ognuno fa le proprie critiche, c'è chi dice che l'acqua è troppo bassa, mentre c'è appurato che l'acqua alta non serve, c'è chi manca la vasca dentro, chi fuori, eccetera. Però diciamo è stata fatta, tutte le critiche sono legittime, tutto quanto, però resta il fatto che in questi anni si è costruita una piscina comunale, perché quella precedente era inadeguata e che comunque corrisponde alle esigenze dei cittadini fabrianesi. Vorrei ricordare, io quando ero ragazzo, penso come quelli dell'età mia, chi viveva a Fabriano, no, chi viveva nelle frazioni si doveva arrangiare a fare sport per i campi. Oggi tutte le frazioni hanno il loro impianto sportivo, hanno i loro spogliatoi, sono illuminati. Cioè, voglio dire, qui parliamo sempre che si comincia all'anno zero, mentre si vuole disconoscere quello che effettivamente è stato fatto. E mi sembra che dobbiamo anche puntare il dito sulle società sportive, soprattutto, che in questi anni non hanno mai cercato di razionalizzare i costi e quindi confrontarsi con le esigenze effettive e non con le ambizioni di ognuno che vuole fare il presidente, per cui litiga all'interno della società, costituisce un'altra società, e quindi c'è stato un proliferare di queste società che poi alla fine tutti pretendono, tutti vogliono e tutti si sentono legittimati a prendere contributi. Questo ritengo che non sia più possibile farlo, e anche a fronte di questo penso che questa amministrazione deve fare dei ragionamenti.
Grazie consigliere Crocetti. Consigliere Arcione, lei si è iscritto, però ha già parlato. Ha un qualcosina in più rispetto?
Come?
Prego.
Volevo chiedere, perché è interessante la cosa, siccome diceva che fa le società sportive Crocetti, ci stanno anche i ladri dei polli, volevo sapere se quali sono le società sportive che lui reputa ladri dei polli, insomma.
No.
Prego consigliere Crocetti.
Adesso non penso, no, ci stanno delle società sportive che uno o due dirigenti che la gestisce lucrano, punto. Questo fa parte, non è che me lo rimangio, lo so che esiste, che c'è, ma non per questo voglio dire, sono qualcosa di residuale, ma c'è anche questo, lo sappiamo tutti, tra l'altro.
E quindi dovrebbe essere denunciato un fatto così, quindi si impegna. Basta. Consigliere. Bene, ha chiesto la parola l'assessore Balducci, prego.
Buongiorno a tutti. Io partirei da una, da quella che è la mia illusione, che è il mio sogno, ma che sicuramente è il mio modo di rapportarmi a questo assessorato. Secondo me lo sport non è politica, e almeno a livello locale la politica non deve entrare nello sport. Questo è quello che io faccio, è quello che io farò. Perché se entrasse la politica nello sport qui da noi, perché lo toccheremo con mano, tutte queste belle parole che io condivido, tutte queste idee che io condivido, che abbiamo detto sui giovani, sulla formazione, sull'aggregazione, puff, sparirebbero, non avrebbero più senso. Di conseguenza per me il connubio sport-politica sarà, è e sarà lontano dal mio modus operandi. E in questo senso mi fa piacere quello che è stato detto, perché mi conferma che quello che questa amministrazione sta mettendo in atto è corretto ed è anche condiviso, perché lo avete detto e ora ve l'ho preciso punto per punto. Prima volevo fare una precisazione ulteriore, nel senso che abbiamo parlato tutti di cittadella sportiva, ma lo sport qua a Fabriano non è solo la cittadella sportiva, lo sport qua a Fabriano e la pratica sportiva è supportata da una serie di impianti che tiene conto e ragione dell'estensione territoriale e della frammentazione urbana della popolazione. Qua non esiste, o sono pochissime, quei nuclei abitati che non hanno almeno un piccolo impianto sportivo, che sia di calcio, che poi ci si fa sopra di tutto, che sia stato fatto di iniziativa privata e fatto dagli abitanti del posto, oppure di iniziativa pubblica con l'investimento di risorse in tempi oggettivamente precedenti. Ad oggi questa situazione è da un lato un vanto delle amministrazioni che si sono succedute, ma non mi riferisco solo alle ultime, dall'altro lato diventa anche una difficoltà di mantenimento, perché poi bisogna mantenerle, bisogna conoscerle soprattutto. In questo senso l'amministrazione ha ampliato, diciamo così, il discorso degli addetti comunali, degli impiegati comunali che si occupano di sport. È stato fatto un piccolo gruppo, non solo amministrativo, per cui la gestione dello sport è solo amministrativo, ma anche tecnico, in maniera tale di monitorare e catalogare quello che sono gli impianti e quali sono le esigenze manutentive degli impianti, perché è giusto che proviamo a dare il massimo che possiamo anche in questo settore, perché io ci credo al discorso della formazione, dell'aggregazione, al discorso rivolto ai giovani, io ci credo molto. Ho incontrato le società sportive, tutte le associazioni sportive, la Consulta, e con loro, proprio per diciamo così, incentivare l'azione delle medesime società verso i giovani, stiamo elaborando una proposta volta a diminuire quello che sono i costi delle strutture per quelle società che pongono, tra le altre loro attività precipue, uno sguardo attento all'inserimento di giovani nelle varie discipline. Questo discorso è stato condiviso sia dalle società che dalla Consulta, su questo settore ci stiamo muovendo. Anche sul settore di un miglior utilizzo degli impianti che abbiamo, in questo senso, adesso vi lascio degli spot così su quello che si sta facendo, così almeno ci abbiamo, ho sfrutto questa opportunità per dirvi quello che magari non ho mai detto magari in una commissione. Se voi mi invitate io vengo in qualsiasi momento, massima disponibilità, se non ho altre cose da portare io. Tanto per prendere a riferimento ad esempio la pista ciclabile, che a parer mio ad oggi è sottoutilizzata. Stiamo con la consulta cercando di trovare una soluzione che ne permetta un utilizzo maggiore, anche da chi non va in bicicletta, devo essere sincero. In questo senso bisogna però giustamente prima sentire le associazioni sportive e ciclistiche. Queste cose stiamo facendo. Non solo, non ci accontentiamo di tutte le discipline sportive che abbiamo a Fabriano, perché a Fabriano non c'è solo il basket, a Fabriano c'è una miriade di attività che sono a livelli anche altissimi. Pensiamo alla ginnastica ritmica, pensiamo alla pallavolo, all'atletica, perbacco. Pensiamo che due giorni fa abbiamo premiato degli olimpionici, tutto sommato, no? Io dico che c'è spazio e c'è modo di aprire le porte anche ad altre realtà agonistiche. In questo senso, con molto piacere, si ricreerà una palestra di box qua a Fabriano. Tutto sommato, nel 1960 noi abbiamo avuto una medaglia d'argento alle Olimpiadi. Anche sport minori come tiro con l'arco, ad esempio, ci hanno chiesto la possibilità di poter essere ospitati. Se riusciamo a trovare un posto ad hoc, anche questo è sport tutto sommato. Pugilato l'abbiamo detto che lo riportiamo, ed è, sta rinascendo un'associazione sportiva per la scherma, perché prima noi qua a Fabriano abbiamo una storia anche nella scherma, per cui dico, apriamo anche a nuove discipline che possono far partecipare ancora di più la popolazione. Perché? Perché è giusto che lo sport è turismo ed economia. In questo senso è vero, Foligno, la danza sportiva ci ha fatto una fortuna. Fabriano aveva cominciato a creare tutto un circuito sulla danza sportiva un paio d'anni fa, poi purtroppo la federazione ha avuto qualche piccola difficoltà, sono stati fermi e ora stanno facendo un po' di fatica a ripartire. Ma certo che si debbono cogliere questi segnali e si deve cogliere tutto ciò che lo sport può dare a quello che è il turismo e quello che è l'economia. Io alle associazioni sportive che ho incontrato ho chiesto a tutte di organizzare, non dico tanto, almeno un evento importante ogni anno, il meeting di nuoto, l'internazionale di nuoto che c'è stato sabato e domenica. Bene o male sono un migliaio di persone che sono state qui un paio di giorni. Mi riferisco alla promozione che ci fa la ginnastica ritmica, allo stesso basket. La ginnastica ritmica tutto sommato sta in A1, non è che stiamo facendo le serie così delle frazioncine, ma un po' in tutti gli sport, la pallavolo in Serie B, lo stesso basket in DNC, ripartiamo da lì se ci si riesce. Il basket ha una storia, ma non è solo il basket, questo intendo, c'è un mondo intero dietro queste discipline che è fondamentale, ed è fondamentale farlo crescere senza troppe interferenze esterne, chiamiamolo così. Sul discorso della comunicazione, tutto sommato, questo non riguarda lo sport, perché colgo anche questi aspetti, riguarda un po' tutto. Noi siamo abbastanza bravi nel creare eventi, nell'avere una certa quantità di bellezze proprie, facciamo più difficoltà nel comunicarlo. Questo è vero, perché ci stiamo muovendo i primi passi. Tutto sommato adesso stiamo vedendo di riutilizzare quello schermo che abbiamo laggiù a Pisana. Vediamo un attimo quello che può essere, proprio per comunicare quello che stiamo facendo. Tra le altre cose, l'ufficio tecnico nostro sta, anche quello un sistema di comunicazione via più locale, sta elaborando un progetto per un totem che vorremmo disporre dove attualmente c'è quell'elemento che una volta era il compattatore, il recettore di rifiuti lì al centro, in piazza Miliani. Questi sono altri punti dove ognuno può informarsi su quello che la città offre nelle varie giornate. Oltre che, chiaramente, le reti informatiche, lì siamo un po' più bravi, abbiamo costituito un piccolo gruppo composto da dipendenti comunali che si occupa precipuamente della comunicazione stanno muovendo ora i primi passi. La prima manifestazione che hanno fatto nella loro nuova veste è questa premiazione che abbiamo fatto agli sportivi dell'anno. Per cui stiamo cogliendo tutti questi aspetti che debbono fare anche dello sport un veicolo economico e turistico. Non solo, avevamo già iniziato proprio per il discorso di far rete anche con il territorio che ci abbiamo intorno, per il comprensorio. Nel progetto interregionale Marche Umbria, in fin dei conti, la seconda fase, quella che ci hanno rifinanziato adesso, riguarda proprio i percorsi in mountain bike. Questo è sport, e i percorsi di trekking. Di conseguenza è la valorizzazione che noi portiamo proprio dal punto di vista pratico, non perdendo mai di vista quelli che possono essere eventi che possono portare e veicolare il nome della città di Fabiano. Tutto sommato, anche nel discorso a me particolarmente caro, però motociclistico, abbiamo ospitato gli Assoluti d'Italia e nel 2016 ospiteremo i mondiali di enduro, cioè non è una cosettina di così basso livello. Questo significa che questa amministrazione coglie, sa cogliere, vuole cogliere tutte le opportunità, non solo sociali, che questo particolare settore della società civile saprà riservarci. Ed è ovvio che, partendo dall'assioma che mi spinge sport e politica completamente separati, questa amministrazione è pronta a cogliere qualsiasi tipo di suggerimento, di iniziativa che venga da qualunque parte, perché secondo me solo così faremo del bene alle società e le società faranno del bene alla città. Chiaro che le società hanno degli obblighi, da questo io lo ritengo imprescindibile per loro stesse. Perché? Perché è anche una questione educativa, cioè se tutto è di tutti e tutti lo possiamo utilizzare, quello vale zero, lo possiamo rompere, dura un giorno. Ci deve essere rispetto per le strutture, per chi le ha fatte e per chi deve imparare a mantenerle. Il fatto di pagare, e in qui mi riferisco al discorso che i nostri impianti noi li facciamo pagare, seppur poco, però è giusto farlo pagare, dare degli incentivi a chi mette i giovani, sono d'accordissimo, e questo faremo, però è giusto far pagare anche un senso di rispetto verso chi utilizza gli impianti.
Grazie Assessore Balducci, ha chiesto di parlare il Sindaco, prego.
Ma io ringrazio per questo ampio intervento sulle questioni dello sport, ci consente di riallineare un po' probabilmente anche alcune idee e alcuni percorsi che abbiamo. Vi ricordo che nelle linee programmatiche chiaramente questa fase è individuata con alcuni obiettivi e attività precise. Voglio ricordare che il primo atto pubblico che abbiamo organizzato, che abbiamo portato qui in Consiglio, è stata la convenzione per l'impianto di Serradica. Erano alcuni anni che si cercava di chiuderlo e questa amministrazione, tra i primi atti che ha fatto, penso che se non sbaglio dovrebbe essere il primo formalmente, è stata proprio la richiesta di attivare quell'atto. Proprio perché c'è una sensibilità rispetto allo sport che avevamo maturato ragionando un po' insieme. La seconda cosa è la polifunzionalità degli impianti, che possano essere utilizzati per varie cose, per lo sport ma anche per qualcos'altro, perché vedete, ci spendiamo tanti soldi sugli impianti sportivi, oltre 350.000 euro, e sono una risorsa grande per questa città, grande per il bilancio. Ora, chiaro, sono impianti che hanno una certa anche vetustà, perché gli impianti di riscaldamento sono il grande impulso qui è stato dato negli anni 70 e 80, sono stati costruiti tanti impianti sul territorio e chiaramente ora però necessitano anche di qualche intervento. Questo impegno è intanto mantenere gli impianti che abbiamo, migliorarli di qualità e renderli fruibili a tutti, credo che sia un riconoscimento che va fatto importante. Ma devo ringraziare anche Solari per aver citato un impegno non andato proprio purtroppo a buon fine, ma io credo che come sindaco mi devo impegnare per trovare soluzioni per lo sport fabianese in genere e non per una società, anche se ogni società che mi chiede una mano cerco di indirizzarla dove si può, ma i miei rapporti non è che sono molto, io non vengo da una categoria, da una posizione per cui conosco tanti imprenditori e poi posso sollecitare o sollevare i problemi o richieste economiche. Credo che il compito del sindaco sia rendere il comune capace e operativo di dare risposte a coloro che fanno sport in questa città, indipendentemente dalle risorse private, che sono bene accette, che possiamo attivare, ma il nostro compito è rendere gli impianti fruibili e aperti ai cittadini. C'è una norma dello Stato che dice che dobbiamo coprirli al 30% i servizi a domanda individuale nel loro complesso. Nel caso degli impianti sportivi facevamo un conto proprio pochi giorni fa che li copriamo circa il 20%, quindi già diamo un segnale, credo, positivo. Su questo si può aprire comunque un ragionamento, perché credo che effettivamente sulle risorse economiche che il Comune destina a queste attività la cosa va presa in seria considerazione. Ho citato il campo del Serradica, poi dopo in un altro intervento, quando si parlerà di città sostenibili, perché c'è un altro ordine del giorno, dirò quali percorsi abbiamo intrapreso per portare avanti quel discorso di modifica della cittadella dello sport nel senso che avevamo annunciato già nel nostro programma. Quindi l'idea di portare avanti un progetto che è molto oneroso, ma non con soldi dei cittadini fabrianesi, ma andarli a pescare dove i soldi sono e dove sono a disposizione. Questo è il progetto, provare a recuperare risorse in altri Stato, Europa, Regione, dove questi fondi sono disponibili, per farli allocare qui per migliorare l'attività sportiva. Sull'integrazione sport e turismo Balducci ha già detto e credo di aver accettato tutto, se non che, ma poi la farò dopo, alla fine, dopo la votazione, vi faccio una proposta per dare un segnale concreto subito di questa nostra attenzione alle questioni dello sport. Prego.
Grazie sindaco. Allora, abbiamo finito. Prego, consigliere Romagnoli, prego. Se accende il microfono, per favore.
Scusate, grazie per la possibilità di parlare. Voglio solamente evidenziare che di fatto noi, dati dal bilancio, le spese per lo sport sono 820.390 euro, no? E no, solamente, e le riscossioni sono 123.313. Quindi, siccome poi possiamo parlare di tutto, ma poi i numeri sono quelli che fanno girare tutto, c'è molto da fare, molto da lavorare, e questo serve per far rendere conto un po' tutti quanti, sia amministrazione che cittadini e società sportive, che comunque poi la realtà dei dati è abbastanza sconcertante. Noi perdiamo 706.000 euro dallo sport. Bisogna vedere se questa perdita è data da alcuni fattori concreti, quello che si può andare a correggere e comunque quello che si può fare per andare in questa direzione. Sicuramente non semplice, volevo solamente puntualizzare questa cosa. Grazie.
Grazie. Consigliere Romagnoli, per replica al sindaco.
No, scusa, io ho citato la spesa corrente. È chiaro, se andiamo a vedere tutti gli investimenti in conto capitale, gli ammortamenti dei mutui, arriviamo a quelle cifre. Io vorrei gli investimenti che abbiamo fatti, ce li portiamo dietro, chiaramente. Se dovessimo ammortizzare anche quelli con i costi che chiediamo alle società sportive, purtroppo andiamo fuori con l'accusa. Io dicevo, se su una spesa corrente di circa 350.000 euro oggi rincassiamo circa il 20%, siamo già bassini. Certo, se andiamo a guardare quello che incassiamo rispetto agli investimenti fatti, non è paragonabile, voglio dire, non è una cifra che possiamo verificare. Ma io dico, attestiamoci sulla spesa corrente, poi dopo vediamo, dai. Se no dopo qui entriamo in un campo complicato.
Bene, non ci sono altri interventi. È arrivato un emendamento proposto al consigliere Giordani. Prego, magari lo espone, poi facciamo le copie per chi le chiede. È condiviso con i consiglieri Solari e Rossi. Lo espone il consigliere Giordani, prego.
Grazie Presidente. L'emendamento all'ordine del giorno protocollo 28850 del 21/06/2012 prevede ciò. Nella parte dove chiedono alla giunta, al sindaco e al consiglio comunale, alla terz'ultima riga si chiede di sopprimere dal punto dove ci sono le parole ed in particolare fino alla fine del testo. Grazie.
Grazie consigliere Giordani. Non ci sono iscritti a parlare, quindi lo mettiamo subito in voto. La votazione è aperta. Un attimo. Sì. Mettiamo in votazione l'emendamento appena illustrato dal consigliere Giordani. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 22, contrari 0. Il Consiglio approva all'unanimità. Passiamo, ci sono dichiarazioni di voto, mettiamo subito in voto, penso è stato sviscerato l'argomento, quindi mettiamo in votazione l'ordine del giorno così come è stato emendato. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 22, contrari 0, il Consiglio approva all'unanimità. Prego, la parola al Sindaco, prego.
Chiedo la parola proprio per questo, leggendo l'ordine del giorno, l'avrei chiesto ugualmente poi dopo, ma per dare un segnale, siccome abbiamo i punti 16 e 17 e 28, che sono di... come dire, quelli esaminati dalle commissioni e che prevedono le attività amministrative sul quale mi sembra ci sia stata unanimità e condivisione in commissione, vi proponevo di votare la variante parziale al PRG per la realizzazione, siccome siamo in chiusura all'una, credo che smettiamo, mi pare di aver capito, io non vorrei trascendere. Siccome c'è la variante parziale al PRG per la realizzazione di un'area sportiva di Melano, a parte dei rotatori se non c'è dibattito, e gli altri punti, se li potevamo fare in anticipazione, visto che abbiamo fatto l'ordine del giorno, ci creano una discussione politica importante e ampia, perché dopo io ho paura che rischiamo di non farli. Comunque, se perlomeno intanto facessimo la variante al PRG, già questa, io vi chiederei l'anticipo di tutti e tre i punti, però io non voglio...
Bene, allora, Sindaco, lei chiede anticipazione del punto numero 16.
16, allora 17 e 28, se
un oratore
possibile.
A favore, uno contrario, poi la mettiamo ai voti. 3, Sindaco, scusi, 16, 17 e 28. Quindi facciamo un oratore a favore, uno contrario, a favore, consigliere Rossi. Prego.
Io sono d'accordo, anche perché magari poi la discussione dell'ordine del giorno del Tribunale prendeva una parte del pomeriggio, quindi andremo avanti. Sono d'accordo a fare questo, quindi invito, quando anche noi chiederemo dentro il Consiglio Comunale come opposizione magari degli anticipi di alcuni punti che per noi sono importanti, di tenere lo stesso considerazione, lo stesso riguardo, quindi sicuramente d'accordo alla proposta.
Quindi contrario non c'è nessuno, ecco, è inutile metterla ai voti allora. Allora, li votiamo separatamente, Come? Per procedura, votiamo l'anticipazione, ecco, anche se non c'è nessuno contrario, però votiamola. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 22, contrari 0, il Consiglio approva. Quindi le votiamo. Prego consigliere Rossi.
Io propongo di votarle separate, certo. Però con un minimo illustrazione di ognuna, nel senso almeno l'illustrazione.
Benissimo, allora passiamo al punto numero 16, variante parziale al PRG per la realizzazione di un'area sportiva in frazione Melano. Relatore, il sindaco, prego.
Se adesso non mi sono preparato perché non ero così sicuro che avremmo votato l'anticipazione, chiedo scusa, abbiate un attimo di pazienza, prendo la velina. Grazie. Ecco, se non sbaglio, la proposta chiede di approvare per sistemare l'area sportiva di Melano, quella che sta sulla Pineta. C'è la posizione di una piccola struttura che adesso è temporanea, diverrebbe stabile, dove hanno fatto degli accessori per gli impianti sportivi di tennis, di calcetto e di tutte queste attività. Quindi consolidiamo quella struttura, la variante mi pare che l'approvazione poi andrà in provincia e quando ritornerà, no, fatto tutto e quindi è finito l'iter, quindi siamo proprio, quindi a tutti i pareri favorevoli, è un anno che va avanti? A posto, risolto quindi. Perfetto, chiudiamo oggi quindi un iter importante, vi ringrazio.
Bene, quindi la mettiamo in votazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti 20, votanti 20, astenuti 1, favorevoli 19, contrari 0. Astenuti il consigliere Ottaviani. Il consiglio approva. Votiamo per l'immediata esecutività. La votazione è aperta. Forza Meloni. La votazione è chiusa. Presenti 21, votanti 21, astenuti 1, favorevoli 20, contrari 0, astenuti 1, consigliere Ottaviani. Favorevoli 20, quindi è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 17, variante parziale al PRG, ottimizzazione viabilità interna del capoluogo, mediante realizzazione di rotatorie. Relatore il sindaco, prego.
Il progetto che avete esaminato in commissione, che ha avuto, mi pare, l'unanimità, è l'azzonamento delle tavole, praticamente, che riguarda l'azzonamento acustico e l'adozione, perché rileviamo che non c'è stata presentazione di osservazioni, delle 5 rotatorie che erano previste, di cui 2 piccole sono già state realizzate e le altre devono essere poi dopo fatti i progetti esecutivi, definitivi e tutto quanto. Però questa è la parte urbanistica che si completa un iter.
Bene, quindi passiamo alla votazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 3, favorevoli 14, contrari 5. Astenuti Silvi, Leli, Urbani, contrari Ottaviani, Solari, Romagnoli, Arcioni, Rossi. Il Consiglio approva. Passiamo al numero 28, articolo 5 bis dell'NTA del PRG vigente. Relatore e sindaco, prego.
A proposito di consumo di suolo e di territorio, questa variante, all'articolo 5 bis, praticamente si potevano fare degli ampliamenti alle strutture di carattere turistiche, sportive, ricreative, di ristoro, ricettive e simili, senza limite. Opportunamente, io credo, l'ufficio ha proposto, e mi sembra anche corretto, che ci sia un limite a un ampliamento, ancorché temporaneo, di una struttura, altrimenti uno su una abitato o un'attività di 100 metri non raddoppia. Quindi abbiamo messo un limite sia di superficie che un limite di struttura, in modo che non sia una cosa che rimane in maniera stabile e permanente, perché se è temporaneo, come dice l'articolo 5 bis già approvato in precedenza, si dia una soluzione che risulti temporanea. Questa cosa credo che sia stata approfondita, mi pare anche l'altro giorno, in commissione abbastanza, e dice, infatti aggiungiamo, quale integrazione delle attività esistenti per manufatto, e chiariamo che cosa si intende per manufatto: una struttura leggera realizzata senza l'uso di cemento armato gettato o di cemento armato prefabbricato o di muratura, salvo la realizzazione della base di ancoraggio del manufatto stesso. La dimensione massima del manufatto non potrà comunque superare il 30% della superficie di attività esistente. Mi dicono che su questo atto ci sono due emendamenti della Commissione. Prego.
Ha chiesto di parlare? Benissimo. È iscritto a parlare il consigliere Meloni?
Sì.
E allora, illustra i due emendamenti, facciamo uno alla volta.
Sì, illustro gli emendamenti perché sono frutto della Commissione, non è che sono mia personale, illustro io come Presidente della Commissione. Abbiamo stabilito di dare ulteriori paletti per evitare che questa costruzione abbia soprattutto delle altezze notevoli, quindi abbiamo detto, primo emendamento, che l'altezza sia vincolata all'altezza minima dell'attività. Se per esempio l'attività prevede un'altezza minima, cioè massima di 3 metri, l'altezza a cui verrà fatto la costruzione è quella di 3 metri. Se per esempio 2,40 m, massimo 2,40 m. Quindi ancorare l'altezza al minimo previsto per quel tipo di attività. L'altro emendamento.
Adesso facciamo uno alla volta, consigliere Meloni, sì, forse è meglio.
Va bene. Quindi adesso c'è il parere del dirigente, lo leggiamo magari. Sì, favorevole.
Quindi il dirigente dice che ha un parere favorevole.
Sì,
quindi
se lo leggiamo nella sua formulazione esatta, io l'ho illustrato.
Quindi lo legge lei.
Sì, lo legge il dirigente.
Prego.
Allora. Allora, dopo le parole superare il 30% della superficie dell'attività esistente, inserire la frase con altezza massima non superiore al minimo richiesto per l'attività.
Grazie, architetto Evangelisti. Quindi mettiamo in voto. Prego, consigliere D'Innocenzo.
Ma io, non so, dichiarazione di voto sull'emendamento, discussione sull'emendamento, come pensa di organizzare i lavori il Presidente del Consiglio?
Beh, intanto dai, ecco, facciamo tutta la procedura, intanto iniziamo con la discussione, prego consigliere D'Innocenzo.
Parlate col ventriloquo, come funziona qui in questo Consiglio Comunale? Cioè uno muove la bocca e quell'altro mette le parole, sì, questo è il nuovo stile dell'amministrazione che sta guidando. Allora, io prima di tutto premetto che non faccio parte per scelta politica delle commissioni, quindi le commissioni sono azzoppate da un punto di vista procedurale e non ho potuto partecipare alla discussione e comunque in linea di massima mi ritengo contrario ad ogni restrizione che limita la possibilità per ogni cittadino di poter edificare e poter fare, rientrando naturalmente nelle leggi e nei parametri che ci siamo dettati in precedenza, e quindi non vedo il motivo di queste limitazioni. Mentre lo spirito delle leggi stanno andando in senso opposto, questa assunzione di responsabilità da parte del Comune di Fabriano per un qualcosa di cui non ne vedo l'utilità e neanche il buon senso.
Bene, quindi questa era la sua dichiarazione di voto. La discussione, benissimo. C'è altri iscritti a parlare? Prego, consigliere Romagnoli.
Solamente due cose invece per dire che noi siamo assolutamente favorevoli, perché vedo che il consigliere ha appena esposto una posizione esattamente allineata con il suo leader, ex leader, ma non va invece secondo me nel rispetto del territorio, rispetto della città e della qualità della vita, insomma, il presentare un emendamento di questo genere che comunque limita in qualche modo la possibilità di apportare delle modifiche che sarebbero magari sconcertanti da un punto di vista sia architettonico che visivo che paesaggistico. Grazie.
Bene, prego consigliere Stroppa.
Ce l'hai lì?
Grazie Presidente, no, io era solo per un chiarimento, perché leggendo il testo modificato si dice: il rilascio della suddetta autorizzazione comporta il pagamento del 50% contributo di costruzione, articolo sulla base per le vigenti. Normalmente quando sono ampliamenti gli oneri che si paga al Comune sono formati da due parti, uno che sono oneri e uno è costo di costruzione. Come scritto qui, non vorrei che contribuisse, cioè si intende che si paga soltanto il 50% del costo di costruzione, quindi gli oneri sono gratuiti? Perché? Perché come è messo qua? Cioè,
sì,
nel senso,
è solo riferito al contributo di costruzione.
Costo per di l'autorizzazione costo di costruzione, sì. E basta, quindi niente oneri.
Non ci sono oneri per le primarie e le secondarie, solo relativi al costo di costruzione.
Solo costo di costruzione, perfetto, grazie.
Grazie. Ci sono altri iscritti a parlare? Passiamo alla dichiarazione di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi metto in voto.
Votiamo solo l'emendamento 1 adesso.
Certo, metto solo il primo emendamento. La votazione è aperta. Consigliere Ottaviani. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 21, contrari 1. Contrario il consigliere Di Innocenzo. Il consiglio approva. Passiamo al secondo emendamento, lo illustra sempre il consigliere Meloni. Prego.
Allora, anche il secondo emendamento nasce dalla discussione che abbiamo fatto in commissione, e quindi qui ribadisco l'utilità delle commissioni, perché a mio avviso è stata una commissione proficua, e nasce questo emendamento dal fatto che il 5 bis, così come è stato formulato, prevede un ampliamento del 30%. Allora, abbiamo detto in commissione, se uno per esempio non chiede subito l'aumento al 30%, ma in prima istanza chiede il 15%. Allora come fa? Allora abbiamo ancorato questo ampliamento alla superficie originaria, quindi uno lo può chiedere magari in due volte, però sempre riferito alla situazione originaria. E l'altro aspetto, quello così dell'ampliamento, era che nel momento in cui io chiedo il 30% ho chiuso, non è che prima faccio il 30%, poi dopo due anni richiedo il 30% su tutto quanto, quindi erano... E vabbè, ma la normativa è quella, uno dice: guardi, io come attività ho ampliato, e quindi erano altri due elementi, chiamiamoli restrittivi di precisione per evitare magari eventuali contenziosi, perché già ce ne abbiamo tanti. Grazie. Adesso magari il dirigente legge la formulazione precisa.
Prego, architetto Evangelisti.
Allora, dopo il periodo inserito con il primo emendamento, inserire il seguente periodo. Nel caso di richieste successive, le richieste stesse vanno sempre riferite al 30% della superficie dell'attività iniziale.
Grazie. Ci sono iscritti a parlare? Dichiarazione di voto? Quindi mettiamo in votazione il secondo emendamento. La votazione è aperta. Consigliere Sforza, Urbani, consigliere Sforza deve votare. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 21, contrari 1, contrari D'Innocenzo, il Consiglio approva. Adesso mettiamo in votazione la variante al PRG così come è stata emendata. Il punto numero di... l'articolo 5 bis dell'NTA del PRG vigente così come è stato emendato. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 21, votanti 21, astenuti 0, favorevoli 20, contrari 1. Contrari D'Innocenzo. Votiamo l'immediata esecutività. La votazione è aperta. Siamo in fase di votazione, l'immediata esecutività. La votazione è chiusa, presenti 21, votanti 21, astenuti 0, favorevoli 20, contrari 1, contrari D'Innocenzo. Il Consiglio approva. Prego, consigliere Urbani.
Presidente, non c'ha nessun valore, non è che voglio far polemica, però le anticipazioni devono essere presentate secondo l'articolo 23,4 da 3 consiglieri e non da uno solo, come ha fatto il sindaco. Ma lo dico per la, siccome siamo tutto tanto puntuali.
Eravamo tutti d'accordo, quindi.
Sì, no, ma ecco, lo dico solamente per la prossima volta.
Sì, sì. Oppure solo dal presidente.
Urbani, chiedo venia.
Prego, consigliere Sforza.
No, volevo rispondere al consigliere D'Innocenzo. È molto simpatico, lui fa molta scena politica. Però se era presente in commissione, io ho già detto che precedentemente avevo votato contro, ma per un semplice fatto, e ancora ho delle perplessità per quanto riguarda le distanze dal confine, perché non si fa più riferimento alle distanze previste dal piano regolatore, ma alle distanze del codice civile 1,50 m. Pertanto sicuramente ci sarà qualche controversia da parte dei cittadini. Grazie.
Allora, il prossimo argomento penso che richieda un po' di tempo. Se siete d'accordo, anticipiamo la chiusura, ecco, la sospendiamo il consiglio per la pausa pranzo e ritorniamo alle 14:45.
No, alle 3:30. Alle 3:30.
Benissimo, allora ecco, benissimo, riprendiamo alle 15, grazie.
C'è coso. No.